Con questo terzo incontro vorrei chiudere la parte, diciamo, più strettamente epistemologica, che è quella che ha contraddistinto anche gli scorsi incontri, per poi, appunto, quindi sarà questo l'incontro in qualche modo che chiude una fase del percorso, per poi invece dalla prossima volta spostarci più direttamente sulle questioni di tipo specificamente religioso. E quindi, diciamo, oggi sarà un po' una seduta di cerniera tra quello che è stato fatto nelle scorse due volte e quello che si farà, quindi preparando quello che si farà poi nelle prossime sedute. Per cui l'idea sostanzialmente è, articolerò appunto l'incontro in due parti, una prima parte in cui sostanzialmente cercherò di tirare le fila del modello di credenza che ho cercato di abbozzare nelle ultime due sedute, nelle ultime due incontri, e in una seconda parte poi invece cercherò di svilupparlo attraverso l'uso della nozione di pretesa, con la pretesa, se volete, di fare di questa nozione la nozione che permette meglio di articolare e di sviluppare il modello di credenza che voglio mettere a punto. Questo serve a cosa? Serve a fare in modo che poi sarà sostanzialmente la nozione di pretesa, in generale il modello di credenza di fondo, ma in particolare la nozione di pretesa, ad essere poi articolata nell'ambito della credenza religiosa, nell'ambito religioso, la questione della presenza della presenza pubblica della religione, che saranno poi le tematiche più avanti. Quindi poi nella seconda parte, dopo aver un po' analizzato questa nozione di pretesa, cercherò, se c'è il tempo, di mostrare come questa nozione in effetti potrebbe essere in qualche modo articolata anche diversamente con altre nozioni, sostanzialmente toccando tutta una serie di problemi che riguardano la questione dell'inferenza, il principio dell'induzione. Però questo è già un aspetto che lascerò alla fine e vedrò solo un po', a seconda di come sono andate le cose, quanto potrebbe essere utile approfondire un minimo tutto questo ambito, che sicuramente è molto, molto ampio, molto complesso. Allora, la prima parte, vorrei fare una cosa di questo tipo, una cosa che richiede molto la vostra collaborazione, nel senso che ho pensato approcciarmi poi alle prossime cose, alle prossime analisi in ambito specificamente religioso, e anche ad approcciare la questione della pretesa a partire da una sorta di testo, diciamo un manifesto, tra virgolette, comunque qualcosa che possa riassumere nella maniera più precisa possibile la posizione che ho cercato di sviluppare, dando molto materiale, perché le scorse due sedute sono state molte, ho messo molta carne a fuoco, ho cercato anche un po' di tirare le fila, ma soprattutto adesso voglio un po' mettere un punto, non chiedo ovviamente di essere assolutamente d'accordo con quello che è la posizione che propongo, ma diciamo, di aiutarmi a precisare, a farmi vedere dove ci sono dei vuoti, dove ci sono delle cose che chiaramente non vanno, dove invece la cosa dovrebbe essere sviluppata meglio o potrebbe essere articolata diversamente. Quindi quello che ho pensato di fare era, appunto, per questa seduta, di preparare un testo e sostanzialmente di sottoporvelo per questa prima parte di oggi, diciamo, per la prima ora. Ora invece avevo pensato, appunto, scrivere questo testo, sottoporvelo, leggerlo insieme e andare a tirare fuori tutti i punti che non vanno, sostanzialmente, perché poi questo testo in realtà vorrei utilizzarlo veramente come il testo che poi darò a tutti nei prossimi incontri per intenderci, per dire: questa è la mia posizione, a partire da qui discutiamo su questa questione qui religiosa, a partire da qui discutiamo di profezia, a partire da qui discutiamo di... L'unica cosa che non ci sarà, che invece darò in futuro, sarà poi questo complemento sulla nozione di pretesa, che invece discuteremo oggi nella seconda parte del nostro incontro. Quindi ho scritto questo testo che vi do. Thank you. Ecco, quindi niente, quello che voglio fare è semplicemente leggere e chiedervi di essere, io stesso insomma farò l'avvocato del diavolo di me stesso, però chiedervi di essere il più rigorosi possibile nel indicarmi dove sostanzialmente secondo voi non va, non funziona, cioè, ma anche addirittura insomma, negli aggettivi, perché poi insomma, il testo è abbastanza condensato e riassume sostanzialmente le due incontri fatti la scorsa volta, e quindi insomma potrebbe esserci anche semplicemente a livello di aggettivo, di argomentazioni, dei punti deboli o dei punti che non funzionano. Quindi niente, io adesso sostanzialmente leggerò e poi ovviamente il principio, ovviamente fermatevi in qualsiasi punto in cui ritenete che c'è qualcosa che non torna, pensando anche così, indipendentemente anche dalla vostra opinione personale in generale, di vedere insomma se la cosa non funziona o non funziona. Allora, uno lo intitola l'aspetto di uscita dalla credenza, perché questo è un po' il punto che cerco di mettere a fuoco tra fiducia e rischio. Allora, la grande varietà di descrizioni plausibili dell'attività di credere rendono la credenza un fenomeno complesso, che con la sua complessità giustificherebbe anche gli usi linguisticamente così disparati del verbo credere. Quando analizziamo tutte le espressioni del verbo credere, in effetti abbiamo degli usi spesso molto molto diversi. La ricerca che si propone è guidata dall'ipotesi che la nozione di credenza abbia comunque sempre un noccio irriducibile ad altre nozioni, ovvero che vi sia un aspetto almeno un aspetto della credenza la cui descrizione non sia riconducibile ad altre nozioni o alla combinazione di altre nozioni. Il compito della ricerca è dunque quello di isolare e descrivere non il fenomeno della credenza in tutta la sua complessità, bensì solo questo aspetto della credenza essenziale perché irriducibile. Un secondo paragrafo sull'approccio dominante, cioè quello che ritengo poi si faccia, soprattutto rispetto alla letteratura contemporanea sulla credenza, per lo più. Cioè. La procedura di descrizione della credenza opera, mi sembra, due mosse. La prima è la distinzione tra credenza e conoscenza, che tende a schiacciare la credenza su un polo soggettivo e il riconoscimento della credenza di un aspetto, il secondo sarebbe, quindi la seconda mossa, il riconoscimento della credenza di un aspetto di impegno nei confronti di quanto creduto e o della consistenza della credenza stessa. Quindi questo impegno si rivolge, diciamo, più, cioè si metterà l'accento rispetto a questo impegno in due aspetti, in due punti. Uno è proprio riguarda quanto è creduto, l'oggetto della credenza, il contenuto della credenza, e l'altro invece sarebbe mettere l'accento piuttosto sulla consistenza della credenza stessa, quindi un aspetto più formale, più coerentista, diciamo così. Tale riconoscimento di questo impegno introduce la nozione di giustificazione della credenza come l'orizzonte di oggettività proprio della credenza. Quindi questa doppia mossa aveva una direzione soggettiva e una direzione oggettiva. La credenza allora si distingue dalla conoscenza per il fatto di non implicare l'oggettività della verità come necessaria, l'oggettività della verità che invece è necessaria per la nozione di conoscenza, ma solo l'oggettività della giustificazione, che è il punto, l'aspetto di oggettività rispetto al quale la credenza necessariamente invece, in questo caso, si impegna. Nell'approccio dominante alla descrizione della credenza, la credenza è descritta rispetto al valore della sua giustificazione, nella convinzione che una credenza assolutamente non giustificata perderebbe il suo statuto di credenza, assimilandosi per esempio al semplice pensiero. Se io non ho alcun tipo di giustificazione, non avrei modo di distinguere una credenza da un pensiero. In qui tutto chiaro. Ora, in una parte importante di analisi della giustificazione della credenza, la giustificazione è anche solo indirettamente legata alla verità di quanto è creduto. Perché direttamente legata a quanto porta a tale verità, o perché direttamente legata alla verità di ciò che supporta quanto è creduto. Sostanzialmente prima dico che nell'approccio dominante la credenza, l'aspetto di giustificazione della credenza si concentra sulla giustificazione della credenza, e non tanto sulla verità di quanto è creduto, perché questo riguarda più l'entità della verità, riguarda più la nozione di conoscenza, però c'è comunque una connessione con la verità. Infatti di qui, in questa doppia modo, insomma, rispetto non tanto direttamente ma indirettamente, perché direttamente la credenza sarebbe legata o a quanto porta tale verità o alla verità di ciò che supporta quanto è creduto. Di qui la ricorrente definizione della credenza come aspirante alla verità, cioè, ho messo in inglese l'espressione che è quello più utilizzata nella letteratura contemporanea sulla questione, è Emil Frum, e quindi della sua giustificazione come conducente alla verità, sul conducente. Questo orientamento alla verità, alternativamente, può prendere la forma anche, quindi alternativamente rispetto a queste altre due espressioni, del tenere per vero, holding true, con una venatura possibilmente più finzionalista, in cui comunque la verità gioca un ruolo importante, un ruolo necessariamente connesso con la giustificazione. Comunque il problema sarebbe che quando comunque la verità è implicata indirettamente, questa implicazione non può essere non connessa, quindi è necessariamente connessa anche con la portata della giustificazione della credenza stessa.
Per giustificazione intendi?
La giustificazione sarebbe sostanzialmente le ragioni per credere, cioè quello che in termini si dice ragioni per credere, cioè o credi una cosa. Giustificare questa credenza implica mostrare le ragioni, che questa credenza sostanzialmente delle ragioni della sua, insomma, che non è una cosa.
Quindi, diciamo, cioè, se io ho capito, tu dici la credenza non è conoscenza perché non è basata sull'oggettività assoluta dell'oggetto, diciamo, conosciuto, cioè non è evidenza.
Cioè oggettività, nel senso che rispetto per esempio alla distinzione della conoscenza, nel caso della conoscenza, normalmente l'approccio classico, poi insomma, che ha avuto da che tempo poi ovviamente dei raffinamenti, però l'approccio classico è quello di dire ci deve essere una credenza, deve essere giustificata, deve essere vera. Ecco, quest'altra cosa che deve essere vera è una cosa tipica della conoscenza, ma non della credenza.
Quindi diciamo, però se io riesco a me, è una forma in qualche modo, in questo approccio mio naturalmente, di verità, di conoscenza storica annacquata.
Sì, quello che poi sostanzialmente
è un, diciamo, avere una ragione per, ma non un conoscere l'oggettivo.
Cioè un'idea, ovviamente quello che credo è vero, nel senso che se non lo crederei, però non ho ragioni per dire che è vero, sì. Ho ragioni solo per giustificare che credo questa cosa, ma non che
è un conoscere al 50%.
Sì, diciamo che un po' questa è l'idea, infatti poi adesso ci arrivo con questa idea di conoscenza diminuita.
Ok, grazie.
Quindi dicevo, laddove la giustificazione è anche indirettamente la verità di quanto è creduto, e si introduce un criterio evidenziale esterno alla credenza come dirimente la credenza stessa. In questo modo la credenza è descritta tra un polo soggettivo, potenzialmente arbitrario, dunque giustificato e in quanto tale insufficiente, e un polo oggettivo costituito in ultima analisi da un criterio evidenziale esterno, che giustifica la credenza sulla base della possibile verità di quanto è creduto. Quindi qui in qualche modo sto mostrando, diciamo, nel primo paragrafo ho indicato come, appunto, per distinguersi dalla conoscenza, la credenza implica solo la giustificazione e non la verità, quindi un accento sulla giustificazione anche potenzialmente dipendente dalla verità di quanto è creduto. E nello stesso tempo però la conoscenza si impegna, no? Quindi ha una dimensione di oggettività. Qui mostro sostanzialmente che questa impostazione all'orizzonte implica due poli, quello soggettivo, perché la misura in cui comunque la credenza ha bisogno di una giustificazione, vuol dire che la credenza indipendentemente dalla giustificazione è potenzialmente qualcosa di soggettivo puramente arbitrario, che ovviamente però è una dimensione non sufficiente per descrivere la credenza, proprio perché la credenza è questa dimensione di impegno e quindi di oggettività. E come però poi dietro questa oggettività, dietro la giustificazione, spesso c'è una dimensione orientata alle verità, diciamo così, e che quindi esiste comunque all'interno di questo modello, anche se l'accento non è sulla verità, esiste all'orizzonte un polo oggettivo che costituito appunto da quello che dico un criterio evidenziale esterno, cioè laddove ciò che dirime insomma la l'oggettività della giustificazione in ultima istanza è comunque la possibile verità di quanto creduto, possibile appunto perché insomma ovviamente non è il caso che possiamo attestare la verità di quanto creduto, se no non avremo più una credenza, non avremo una conoscenza. Ora, secondo me questa descrizione della credenza è riduttiva perché riduce la credenza appunto a quello che dicevamo prima, ad una conoscenza debole, diminuita, una conoscenza meno qualcosa, diciamo così, cioè meno la certificazione per esempio della verità. E quindi si potrebbe dire solo probabilista, e spesso si dice solo probabilista perché soggettiva, quindi ci sarebbe questa dimensione soggettiva inaggirabile, tale per cui possiamo parlare di ciò che potrebbe essere conosciuto appunto solo in termini di probabilità e non in termini definitivi. Questa descrizione della credenza relativa alla conoscenza dipende dal porre al centro la verità di quanto è creduto, anche se si tratta di una dichiarazione deficitaria, appunto debole, solo probabilista, spesso anche soggettiva, di quanto è creduto. Se ci siamo, continuo. Questo paradigma della credenza come una conoscenza diminuita mi sembra sottostare alla versione definitoria oggi più usata, tra l'altro, della nozione di credenza, che è quella della credenza come accettazione di un contenuto proposizionale, versione che riprende la vecchia definizione tra l'altro di credenza in termini di assenso, adesso si parla di accettazione, in realtà è una riformulazione di quello che tradizionalmente la filosofia moderna, già nel Settecento, veniva espresso in termini con la parola assenso. Quindi qui comincio a mostrare come in realtà questa visione di credenza come conoscenza diminuita in realtà si attaglia bene anche alla definizione maggiore che è data della credenza, che è quella in termini di accettazione di un contenuto proposizionale. In questa versione la polarizzazione soggettivo-oggettivo che ho mostrato prima pare essere confermata nella misura in cui nella credenza si cederebbe il polo soggettivo, mentre il polo oggettivo sarebbe da ricercare esclusivamente in quanto è creduto. Ora, per isolare una dimensione irriducibile della credenza mi sembra quindi obbligato trovare descrizioni della credenza che si discostano dalla descrizione dominante della credenza come conoscenza diminuita e comunque che si discostano dal trattamento della credenza nei termini di una relazione tra un'attività di credere come polo soggettivo e un contenuto della credenza come polo oggettivo. Quindi in generale spostarsi da questo paradigma della credenza come conoscenza diminuita e in più se proprio deve esserci una polarizzazione soggettivo-oggettivo, non farla coincidere con la distinzione tra attività di credere e contenuto della credenza, quindi ciò che è creduto, insomma, la cosa che è creduta. Quindi questo, diciamo, mi sembrava un punto di partenza perché facendo sostanzialmente una ricognizione, l'ho fatto due mesi fa, una ricognizione veloce, insomma, dei dibattiti attuali, come viene trattata la questione oggi, mi sembrava che sostanzialmente insomma, si andasse in questa direzione quando si analizza la questione della credenza. E ora qui pongo invece tutta una serie di dibattiti, ne ho selezionati tre sostanzialmente, che sono a loro volta degli assunti di tutta una serie di altri dibattiti, ovviamente i dibattiti sono tantissimi, però mi sembrava anche di trovare questi tre grandi gruppi di discussione in cui invece si possono trovare degli elementi che appunto sfuggono a questo paradigma qui. E sono tutte cose, tra l'altro, nel dibattito contemporaneo, quindi insomma sono cose che comunque stanno insieme nel dibattito contemporaneo a questo paradigma invece dominante, possiamo chiamare standard, possiamo chiamare in ogni caso, qui ho detto approccio dominante. Il primo dibattito o serie di dibattiti riguarda sostanzialmente il cosiddetto volontarismo dogmatico. Ora, una variante della credenza come accettazione, in questo caso la credenza si può mantenere come accettazione, cioè si può mantenere l'idea di credenza come accettazione, quindi però è una variante perché smussa la polarizzazione soggettivo-oggettivo sottesa alla figura dell'accettazione. Ecco, questa variante è quella che ridimensiona l'aspetto decisionista-volontarista dell'accettare, quindi l'aspetto diciamo, soggettivo, il polo soggettivo sotteso a questa impostazione, e propone una lettura emotivista dello stesso accettare, in cui quindi soggettività e oggettività sono più intimamente mescolate. Evidentemente l'emozione è tanto soggettiva quanto però è anche oggettiva nella misura in cui appunto è qualcosa che si impone a me, non è qualcosa che, di cui sono assoluto controllore e insomma, che posso in qualche modo gestire in maniera assoluta. Quindi ecco, questa versione di vista in qualche modo mette, muove le carte, cioè come dire, rimesso alle carte, perché rende più complessa l'organizzazione soggettivo-oggettiva. Ugualmente più intricate si trovano le dimensioni soggettivo-oggettive in una lettura dell'accettazione in termini di desiderio. Il desiderio è un'altra figura in cui manteniamo l'idea di accettazione, però nell'accettazione, se l'accettazione è legata in termini di desiderio, anche qui la polo soggettivo di colui che desidera è sempre mischiato con una dimensione di oggettiva, perché la logica del desiderio vuole che ciò che si desidera a sua volta in parte si impone, e quindi c'è una tensione tra una volontà puramente libera e arbitraria e un qualcosa che si impone a questa volontà. Ma anche se si difendesse il momento volontarista puro, diciamo così, quindi non frammischiato di attività, anche in un certo senso dell'attività di credere, si può isolare una dimensione della credenza che si sottrae alla polarizzazione soggettivo-oggettivo. E questo è il caso, i casi in realtà, in cui la volontà interviene a sciogliere un'indecidibilità probabilista o argomentativa risultante da una neutralizzazione delle probabilità o da una neutralizzazione degli argomenti che riguardano quanto è creduto a causa della loro equa distribuzione. Cioè, sostanzialmente, quando abbiamo delle probabilità che si dia il caso di ciò che è creduto o ragioni per credere che sono non assenti, sarebbe il caso in cui sostanzialmente appunto avremo una lettura della credenza come attività puramente soggettiva e irrazionalistica, quindi ci sono delle ragioni legate o alle probabilità dell'evento o a ragioni per credere, quindi agli argomenti, ci sono, ma sono neutralizzate, nel senso che argomenti a favore, argomenti contro, probabilità a favore, probabilità contro, diciamo, ci troviamo in questi casi particolari sostanzialmente 50-50, e quindi sono appunto neutralizzate, ovvero distribuite in modo tale da non decidere di una credenza piuttosto che di un'altra. Allora, in questi casi non è che non si configuri uno scenario in cui ci sono delle ragioni, ma sono le ragioni sono tali per cui ciò che mi fa credere una cosa piuttosto che un'altra è un aspetto appunto volontarista, ma non in qualche modo indipendente da questa polarizzazione soggettivo-oggettivo. Questi sono un po' i tre casi, i tre ambiti: emotivismo, desiderio questi casi di volontarismo doxastico, nei quali manteniamo sostanzialmente l'impostazione standard, quella che ho criticato all'inizio, ma abbiamo una possibile, mettiamo l'accento su un aspetto che in realtà poi si discosta da questo paradigma, e quindi ci mostrerebbe un aspetto di irriducibilità, almeno se accettiamo che questo paradigma è riduttivo rispetto alla conoscenza. Fin qui chiaro? Ci sono.
Cioè, però queste due linee di tendenza all'interno del volontarismo doxastico, una che punta sul desiderio come strutturante la credenza stessa, l'altra invece che fa leva su questa dimensione, la dimensione della credenza volontarista, come interagiscono fra loro, cioè, perché a me sembrerebbero eterogenei.
Cioè, all'interno dello stesso dibattito, ma sono tre cose, perché c'è anche l'emozione, sono tre cose sostanzialmente diverse, cioè sono tre opzioni diverse,
sono insieme allo stesso dibattito. Diciamo un po' l'oggettivo in qualche modo smussa la pura volontarietà della decisione, nel senso che in un certo senso appunto il desiderato impone il fatto di essere desiderato al desiderante. Invece dall'altra parte c'è invece un volontarismo che a parità di condizioni.
No, la cosa è molto diversa. Diciamo che la cosa in comune è che tutti questi approcci mantengono la visione di fondo rispetto alla quale esiste un polo soggettivo, esiste un polo oggettivo, questa polarizzazione. Quindi tutti accettano sostanzialmente l'idea di credenza come accettazione, scusate la ridondanza. Quindi non ci si discosta da lì, però rendono le cose più complesse sostanzialmente, dicendo la credenza non è il polo oggettivo, non è solamente il polo oggettivo ovviamente, ma è qualcosa di più complesso tra i due, caso dell'emozione, caso del desiderio, o addirittura invece è qualcosa che avrebbe a che fare strettamente con la dimensione puramente soggettiva, ma non come nel caso appunto in cui la volontà è quella che taglia, no, lo guardiamo, l'indecidibilità, ma lo taglia non a partire dal nulla, ma in una situazione in cui ci sono ragioni per credere, ci sono probabilità oggettive di un evento, ma sono tali per cui da sole non mi servono a credere una cosa o a decidere una cosa per un'altra, insomma. Quindi sono cose diverse, ma che hanno in comune il mantenimento sostanzialmente di questo approccio che io chiamo polarizzato, in cui sostanzialmente si parte da questa idea, in cui in qualche modo da un polo oggettivo c'è un criterio di evidenziale esterno che dirime le cose, e c'è un polo soggettivo puramente arbitrario e libero invece dall'altro. Mentre vediamo che nelle altre dibattiti che porterò avanti, in realtà si scardina completamente, in varia misura si scardina proprio questa impostazione, quindi non è che si rende più complessa questa impostazione, ma la si scardina proprio, insomma si va in un'altra direzione. Quindi forse, non so, forse qui potrebbe essere utile specificare in questo paragrafo magari questo aspetto, insomma, quindi a sottolineare di più magari con una frase che questi sono tutti nel senso che sono tre cose diverse e che poi mantengono sostanzialmente giusto in comune il fatto che mantengono l'impianto, potrebbe essere,
sì, forse, non so,
rendere più chiaro,
è male che questa polarizzazione viene un po' appunto smussata, però
mantenuta,
viene smussata,
sì, potrebbe essere più chiaro sul sì, su questa tre cose diverse, cosa in comune. Per l'altro ambito di dibattito, tanto queste sono cose per quanto devi fare molta fede, devi dare molta fiducia, possono essere utili perché tu la prima volta non c'eri, insomma, tutte cose che ho portato anche tutto con attesti, privato riferimenti bibliografici. E appunto il dibattito sulla giustificazione epistemica, cioè sulla nozione di giustificazione, che è poi il grosso sostanzialmente del dibattito. E cioè, qui possiamo dire che nell'ambito di questo dibattito sono selezionati alcuni ambiti, e questi dipendono sostanzialmente da questa riflessione, cioè che una non giustificazione della credenza sottende un criterio evidenziale esterno che concerne in ultima istanza la verità di quanto è creduto. Il criterio evidenziale di quanto è creduto può essere non esterno e o non rimandare a uno aspetto verificativo, quindi o è interno o semplicemente può essere ancora esterno, ma non esterno nei termini della verità. Quindi, e oppure ancora più radicalmente, un'altra ipotesi, la giustificazione della credenza può semplicemente non ridursi alla giustificazione di quanto è creduto. Ora, queste sono tutte aperture, diciamo così, tutte eccezioni rispetto a quello che tradizionalmente si dice in termini di giustificazione, che è quello che in qualche modo ho veicolato prima rispetto all'approccio dominante. Ecco, queste diverse aperture rispetto al paradigma della giustificazione che ho parlato precedentemente costituiscono l'ambito in cui trovare ulteriori elementi utili a delineare una nozione di credenza irriducibile ad altre nozioni, per esempio la conoscenza. E non descritta, quindi trova una nozione di credenza non descritta nell'orizzonte della polarizzazione tra una soggettiva attività di credere e un oggettivo contenuto della credenza. Adesso, quindi, sostanzialmente riprendo queste aperture dettagliando le varie alternative, le varie possibilità. Una strategia argomentativa è quella proprio delle teorie deflazionistiche della verità, che sostanzialmente scardinano la distinzione tra esterno e interno al soggetto epistemologico, lasciando dunque aperta la possibilità di usare un criterio evidenziale e anche un criterio veritativo per la giustificazione della credenza. Quindi, insomma, queste sono strategie che non necessariamente indicano che non bisogna andare necessariamente in una teoria non evidenzialista della giustificazione, non bisogna andare necessariamente in una teoria che esclude la verità del computo degli attori in causa, chiamati in causa nella questione della giustificazione della credenza. Semplicemente quello che fanno sostanzialmente, proprio con la nozione di frazionista di verità, è quello di scardinare il dialogismo interno e esterno, sostanzialmente, per cui di fatto sono posizioni sostanzialmente immanentistiche rispetto alle quali appunto la giustificazione può essere relativa alla verità, ma appunto alla verità che non ha un criterio esterno di realtà, ad esempio nella realtà esterna, come criterio di mente, la più o meno verità di quanto è creduto. Un'altra strategia argomentativa è quella che mantiene al cuore della giustificazione della credenza la giustificazione di quanto è creduto, ma che descrive quest'ultima, la giustificazione di quanto è creduto, in termini di consistenza, di coerenza e sistematicità tra i vari contenuti delle credenze, con un approccio tipicamente olistico. Quindi sostanzialmente di dire, anche qui non si utilizza un criterio evidenziale esterno, ma questo non vuol dire che non si continua a mettere l'accento su quanto è creduto come oggetto della giustificazione, semplicemente si dice la giustificazione riguarda semplicemente la consistenza di quanto è creduto, la coerenza di quanto è creduto con tutte le altre cose che sono credute e la sistematicità appunto per la rivoluzione delle credenze. E questo ovviamente l'argomento mistico. Un'ulteriore strategia argomentativa invece è quella che si limita a variare la consistenza non di quanto è creduto, ma della credenza, dell'attività di fede, se vogliamo. In un certo senso, quindi, indipendentemente dal suo contenuto. Questo può essere fatto esclusivamente con un approccio olistico, cioè con la stessa strategia di sopra, sull'insieme delle credenze, oppure concentrandosi sulla coerenza e la sensatezza sia degli elementi che hanno favorito e del processo che ha portato alla formazione della credenza, che questo in gran parte si riferisce al dibattito sull'affidabilità, la reliability della credenza, sia delle conseguenze epistemiche o pratiche che la credenza implica, il cosiddetto deontologismo della credenza. Sostanzialmente in questo ambito, in questa strategia argomentativa, ci si concentra ci sono gli stessi argomenti olistici, cioè che mettono l'accento su consistenza, coerenza e sistematicità, ma applicati non tanto a quanto è creduto, all'insieme delle cose credute, ma al processo che ci porta a credere qualcosa. E questo processo può essere, si può sottolineare l'aspetto in qualche modo che porta al processo stesso, insomma, che sia coerente, razionale, eccetera, o ciò che ha portato al processo, quindi tutto il discorso sulle facoltà cognitive, il discorso sulle virtù intellettuali, il discorso sull'affidabilità del processo di formazione di una credenza, oppure le conseguenze di questo processo. E quindi sostanzialmente sono le posizioni cosiddette deontologiste che dicono: boh, tu credi questo indipendentemente dal fatto che sia vero o non vero, se le conseguenze di questa credenza ti portano a questo e quest'altro, e questo quest'altro è coerente con tutta una serie di altre credenze, allora la credenza è giustificata. Allora, queste due ultime strategie argomentative, cioè quella sostanzialmente olistica che riguarda il contenuto, riguarda ciò che è creduto, e quella olistica che riguarda la credenza, il processo in cui si crede e ciò che viene prima, ciò che viene dopo il processo, quindi ciò che porta alla formazione di una credenza e le conseguenze che ci sono nel sostenere una credenza, tutte queste strategie argomentative si trovano spesso veicolate dall'idea generale, dalla stessa idea generale, che è quella di giustificazione doxastica, da doxa, opinione, credenza in un certo senso, in quanto viene spesso distinta in letteratura da una giustificazione epistemologica, cioè da una vera e propria giustificazione che coinvolge quegli aspetti veritativi richiesti appunto dall'implicazione della nozione di conoscenza all'interno del dibattito sulla giustificazione. Quindi sostanzialmente, soprattutto queste ultime due, cioè non quella deflazionista, ma queste altre due strategie argomentative, mi sembrano che portino a una nozione di giustificazione che può essere chiamata così, come un'etichetta doxastica nei termini in cui appunto si distingue dalla giustificazione detta epistemologica, che invece chiama in causa necessariamente quegli elementi tipici di una teoria della conoscenza, quindi in questo caso gli aspetti veritativi. Un'ultima strategia argomentativa che rientra sempre nel dibattito sulla giustificazione epistemica, ma ancora diversa rispetto a queste tre che ho proposto, che ho raccolto più che altro, è quella che difende l'idea per cui ci sono delle ragioni per credere che sono sì esterne, quindi in qualche modo qui viene mantenuta la dimensione di esternalità, sono sì esterne alla credenza, ma che non hanno un valore evidenziale. Quindi qui in qualche modo non abbiamo la verità perché non è una dimensione esterna deflazionista, non abbiamo appunto l'evidenza, ma abbiamo ancora un valore esterno rispetto alla credenza come elemento che serve a giustificare la credenza. Queste posizioni appunto sono chiamate non evidenzialiste e descrivono una postura diversa rispetto a quella deflazionista. Cioè, quella della posizione deflazionista è quella che difende la verità a discapito delle distinzioni interno e esterno, mentre questa non evidenzialista in qualche modo mette fuori causa la verità o comunque gli elementi evidenziali, mantenendo però degli elementi che sono esterni rispetto alla credenza, e quindi sono degli elementi esterni, quindi il fatto che ci siano comunque degli elementi esterni che giustificano una credenza, e in qualche modo la credenza non è giustificata per i suoi aspetti interni, la sua razionalità, la sua coerenza, la sua sistematicità, eccetera, eccetera.
A parte se l'avevi descritta prima la deflazionista, cioè questo che difende la verità cristiana potrebbe.
Scusa, questo?
A livello di sintassi,
sì.
No? Questo che difende la verità a discapito, cioè.
Sarebbe la posizione deflazionista.
Esatto, sì. Cioè, vorrei fosse una postura inversa, capito? La postura inversa è quella deflazionista, la quale
difende. Sì, ok, confusione. Tra queste ragioni esterne ce ne sono varie, le principali ragioni esterne non evidenziali sono sostanzialmente delle ragioni pratiche, nel senso che andiamo di ragione pratica, comprese le ragioni esterne non evidenziali di tipo fenomenico, cioè le intuizioni, le apparenze, che di fatto funzionano come elementi di giustificazione solo in guisa di ragioni pratiche. Questo è un dibattito che avevo un po'. Di cui avevo parlato rispetto a un paio di autori, non tanto rispetto alla cronologia, che è una posizione ancora più complessa rispetto a questa, ma rispetto a degli autori che lavorano alcuni sull'intuizione, altri sull'apparenza, e in particolar modo a un autore, Huener, che aveva sviluppato un'argomentazione sostanzialmente appunto di tipo solamente fenomenico esterno, che come base per la giustificazione della credenza. Lì si vedeva molto chiaramente come in effetti solo è in misura della loro valenza pratica che queste giustificazioni, cioè queste ragioni esterne, hanno una valenza giustificativa. Ora, di tali ragioni pratiche mi sembra che si siano due principali letture diverse tra di loro, quella pratico-morale e quella pratico-pragmatica, che poi trovano anche delle coincidenze tra di loro, sono posizioni in cui sostanzialmente le due possono coincidere. Il caso appunto l'avevo indicato di Bayes, un autore che, insomma, recente, che ha proposto questa cosa, però per lo più sono ben distinte come tipo di lettura. Ora, il trattamento pratico morale della giustificazione della credenza implica il previo trattamento assiologico della normatività pratica, e mi pare può scivolare riduttivamente l'oggettività della credenza nell'oggettività dei valori morali, cioè mi sembra. Metterei da parte questa lettura pratico-morale delle ragioni esterne non evidenziali per giustificare una credenza, perché mi sembra semplicemente che sposti il problema in qualche modo, nel senso che semplicemente riduca la questione della giustificazione della credenza a una questione di riferimento a dei valori morali appunto esterni alla credenza, ma che in qualche modo parla un linguaggio diverso dalla credenza, quindi in qualche modo la credenza sarebbe a questo punto epifenomenica rispetto a un dibattito che dovrebbe essere invece incentrato sulla questione di stabilire questi valori morali. E quindi potrebbe essere una soluzione interessante, ma non interessante rispetto all'ipotesi di partenza, che è quella di andare a trovare un elemento di irriducibilità della credenza. Questa sarebbe una posizione, ma sarebbe in maniera diversa rispetto a quella della conoscenza, ma come la posizione standard mi sembra tutto sommato abbia all'orizzonte una riduzione della relazione di credenza alla conoscenza, perché la riduce ai termini di una conoscenza diminuita, così in questo caso mi sembrerebbe che la credenza sarebbe in qualche modo dipendente da sostanzialmente da un discorso di tipo morale, che esaurirebbe in qualche modo la nozione di credenza stessa. Mi sembra invece quindi più consona la versione pragmatica della giustificazione della credenza, in questo sempre con l'intenzione di dare individuare gli elementi di irriducibilità della credenza. E appunto nella sua mirabile formulazione espressa da William James, il famosissimo The Will to Believe, essa di fatto assorbe, perché appunto avevo proposto questa analisi di questo testo, e di fatto era un testo che poi sostanzialmente a livello pragmatico però di fatto riprendeva tutta una serie di elementi già emersi, e sostanzialmente le argomentazioni olistiche, in parte le argomentazioni emotiviste, e in ogni caso si dimostra nella formulazione di James permeabile alla contingenza della situazione, in questo modo dando una risposta non assoluta al problema sollevato dai casi di indecidibilità per probabilità o gravitazione neutralizzata, nel senso che nello stesso dibattito del volontarismo doxastico, l'opzione rispetto al quale i casi di indecidibilità sostanzialmente tali alla volontà, ecco, la posizione pratica, la lettura pratico-pragmatica della giustificazione della credenza sostanzialmente dice che questo lo si fa per ragioni pragmatiche, legate alla situazione. Quindi in qualche modo questa versione pragmatica la trovo meno originale quanto semplicemente una sorta di collettaneo, di collettore di argomentazioni altre. Ora, in più, diciamo che in qualche modo mi sembra di ridurre l'interesse specifico dell'argomentazione di James, quello che ho cercato di mostrare, in un aspetto ben preciso, che è quello appunto della nozione di primitività. Ora, quindi l'importanza, qui passo appunto al dibattito che ci segnalo, perché introduco così questo altro ambito di dibattito, l'importanza della famosa argomentazione antiscettica di William James sulla credenza sta meno nelle sue implicazioni motivazionali psicologiste e più nell'aver sottolineato una dimensione di primitività della credenza, dunque di irriducibilità della credenza alle sue ragioni evidenziali. Qui abbiamo il punto forte che può essere utile alle mie indagini di andare a trovare un aspetto di irriducibilità della credenza. Questo carattere di primità, però, appunto certamente utile per la nostra ricerca dell'aspetto di irriducibilità della credenza, è stato notevolmente approfondito in maniera forse molto più interessante rispetto a James dall'ultimo lavoro di Lichtenstein Hausserl, e quindi sostanzialmente dal dibattito che ne è seguito in ambito di studi wittgensteiniani. Wittgenstein, il quale appunto al contrario di James recupera in un'ottica deflazionista l'idea di evidenza. Ora, se l'ottica deflazionista accomuna parzialmente la certezza della credenza alla certezza della conoscenza, la credenza si distingue dalla conoscenza per l'infondatezza della sua certezza, e si distingue dalla fiducia, la cui certezza è egualmente infondata, ugualmente rispetto alla credenza, perché l'infondatezza della credenza è anche esplicita e non solo implicita, come nel caso della fiducia. Quindi queste sono le distinzioni fondamentali che ho cercato di mostrare in Wittgenstein, doppia distinzione rispetto alla conoscenza, rispetto alla fiducia. L'infondatezza della credenza, cioè, rimane tale anche in seguito al sollevamento del dubbio, rimane tale come non risposta alla domanda sollevata dal dubbio, mentre la fiducia vive della mancanza di dubbio, cioè la fiducia c'è nella misura in cui il dubbio non è sollevato. La credenza, pertanto, può presentarsi come certezza tacita, parimenti alla fiducia e alla conoscenza, ma ciò che la distingue dalle altre due nozioni è la sua dimensione esplicita, ma esplicita diversamente esplicite rispetto alla conoscenza, nel senso che la conoscenza ha delle ragioni per rispondere al dubbio, mentre invece la credenza esplicita nel senso di un'esplicita mancanza di giustificazione evidenziale in reazione alla sollevazione del dubbio. Questo è un po' la grande riassunto della posizione wittgensteiniana, rispetto alla quale la distinzione, che poi sottolineo, che è importante per andare fino in fondo a questa posizione, è sottolineare l'importanza della distinzione tra credenza e fiducia soprattutto, e dico che è essenziale proprio per descrivere in termini di espressività la primitività della credenza. Quindi questa distinzione è importante perché ci permette di far fare un passo in più rispetto alla semplice attestazione di primitività della credenza, e dimostrare che questa primitività in realtà ha in più il carattere dell'espressività. La credenza cioè non è un semplice postulato privo di fondamento, ma esprime quel fondo di certezza fiduciale, inargomentabile e interrogabile, fatto di azione, sensazioni primo personali e autorità. E questo è quello che esprime una credenza pur considerata, diciamo, primitiva. Primità va insieme all'espressione, perché l'espressione non è un rimando a qualche altra cosa ancora, quindi è se una cosa è espressione in un'altra, in un certo senso è la stessa cosa, no? La nozione di espressione è appunto quella che permette di tenere distinte due cose senza dire che sono due, insomma. E quindi, insomma, viene mantenuta la nozione di primitività, ma nello stesso tempo non è appunto un postulato senza. Così, senza in qualche modo più di fondamento. Il fondamento forse può essere un po' fuorviante, nel senso che in effetti è priva di fondamento la credenza, ma il fatto che viene descritta in termini di espressività fa di questa primitività qualcosa che comunque implica al suo interno appunto questo fondo di certezza fiduciaria, argomentabile, cioè le azioni, le sensazioni per prima persona e l'autorità, che costituiscono ciò che le credenza esprime, senza costituire il fondamento, in effetti qui forse devo cambiare questa parola fondamento, senza costituire il vero fondamento, in qualche modo altro rispetto alla credenza, per cui la credenza a questo punto non sarebbe più primitiva, insomma, è chiaro. Quindi questa descrizione espressiva della primitività della credenza è tanto importante per evitare la vuotezza della primitività, che si potrebbe accusare, quanto implica il problema però che il riconoscimento della dimensione espressiva di quanto è primitivo non può che essere a sua volta primitivo, innescando così una regressione bloccabile solo se si assume un'armonia delle credenze o una comunanza di pratiche e di cultura tra i credenti. Quindi da una parte risolve il problema della vuotezza, la riscrittura, l'interpretazione della primitività della credenza in termini di espressività, però nello stesso tempo introduce un problema, che è quello dell'ipotesi di una regressione all'infinito di questa primitività, che può essere bloccata sostanzialmente in due modi: o accettando che sostanzialmente tutti hanno stesse credenze, più o meno, o lo stesso background di credenze, o che hanno appunto una comunanza di pratiche di cultura. Questo funziona, ad esempio, all'interno di una comunità che condivide parecchie cose, ma nelle nostre società questo evidentemente non funziona. Io dico, alla fine, quest'ultimo può essere indicato come il problema di fondo che intacca la credenza wittgensteiniana, la quale pure presenta elementi forti in della descrizione dell'aspetto di riuscire della credenza. Perché è un problema? È un problema perché nelle nostre società, dove di fatto non abbiamo una comunanza di pratiche, o abbiamo molto poco una comunanza di pratiche e di cultura, tra le persone che credono, in realtà non si può bloccare di fatto questa regressione, per cui di fatto questa primitività, se necessita una interpretazione di tipo espressivo, rischia anche di non essere più primitiva, ma di dover appoggiarsi appunto a questi fondi di certezza fiduciaria di tipo radicalmente diverso tra di loro.
Volevo sottoporre, infatti, questo testo lì, no? A un certo punto c'è questa parola. quale è il fatto che gli animali soffrono o no, questo è il discettavo
familiare,
ho trovato una mossa sulla credenza in biblicità che dovrebbe essere utile. Te lo dico ora perché sennò poi dopo
sì, sì, certo.
Dice, allora, a un certo punto, in uno dei passi più radicali della storia della filosofia, Wittgenstein riflette circa l'animale. Credo che so, questo è dalle ricerche filosofiche, credo che soffra, non è tra questa condizione. Aggiungi, credo anche che non sia una macchina. Dice, la proposizione io credo che egli non sia una macchina, dice Wittgenstein, non ha proprio nessun senso così stupido. Il mio atteggiamento nei confronti dell'animale è un atteggiamento nei confronti dell'anima. Io non sono dell'opinione che egli abbia un'anima. Questo passo è molto incarnato, no?
Però, come tutti i
passi di Wittgenstein. Probabilmente dice Gaeta, lui parla di serie, no? Per dire anima, quindi probabilmente diciamo un essere pensante, un essere con i sentimenti, no? Come Posner ha dato questa nozione di anima, no? Cioè, non potrei fare che sia un essere pensante, diciamo così. Cioè, nella proposizione credo che soffra, come dire, nella proposizione che soffra, lui dice, cioè, non vede un'ulteriore riflessione sul fatto che sia o meno una macchina o che sia invece un essere pensante, no? Cioè, diciamo che questo, nel senso che questa credenza, no, sulla sofferenza o meno dell'animale sarebbe primitiva proprio il fatto di essere una credenza rispetto a qualsiasi altra forma di credenza, e noi supporremmo stessero alla base di questa stessa credenza. Cioè, praticamente Gaeta, dopo infatti lo dice, lui si fonda su questo concetto altro di Wittgenstein, che forse è, che è il concetto di Einstein, no? Di posizione, dice come quando si parla della posizione di una, del lago di un compasso. Pensare a noi stessi flessi, per così dire, posti su posizioni interagenti con le varie forme in cui si esprime il corpo vivente, no? Questo è per creare il concetto di posizione. Allora, l'opinione di Wittgenstein per Gaeta è che io non posso dubitare del fatto che gli altri esseri siano coscienti, ma non perché so che lo sono, so che sono coscienti. Il comportamento conta come prova dell'esistenza di stati psicologici in una persona solo se si tiene presente che nessuno in circostanze normali può seriamente dubitare che quella persona sia un essere umano dotato di pensieri.
No, beh, qui c'è la distinzione tra credenza e conoscenza, e che questo è abbastanza chiaro. Io credo, ma lo conosco, che gli animali sono XY. Però c'è un ulteriore dettaglio importante, mi sembra, in questa citazione, e che è la distinzione anche tra una credenza come proposizione e una credenza come Einstein, che è sostanzialmente l'idea che grammaticalmente può essere espressa dal fatto di dire una cosa, io credo che, o dal fatto di credere quella cosa. Nel senso che qui la distinzione è quella che c'è, sostanzialmente è un modo per ribadire come la credenza è non solo primitiva ma appunto infondata. Se la credenza deve rispondere al superamento di un dubbio, qualcuno ti dice ma sono veramente delle macchine, sono, hanno dell'anima, non è un problema più di contenuto qui. Se tu sollevi il dubbio, la risposta io credo che non è una risposta che ti dà degli elementi su ciò in cui credi. In qualche modo è una forma di dire io non posso che credere che. E in questo senso non è una proposizione, cioè non credi in una proposizione, ma semplicemente credi che, infatti quello che dice lui è mia opinione.
La sua opinione è che in generale io non posso evitare il fatto che gli altri siano esseri coscienti, ma non perché so che lo so.
Sì, no, però lui diceva io sono dell'opinione o qualcosa del genere, no? A un certo punto dicevi nella citazione di
sì, scusa, io sono dell'opinione, e lo metto in corsivo opinione, sì, che egli abbia un'anima, dell'animale.
Sì, e questo per sottolineare come appunto non è che tu stai credendo in un, perché se, nel momento in cui consideri la proposizione, dici ci credo o non ci credo a questa proposizione, stai implicando un valore veritativo a questa proposizione. quello che vuoi dire, Vincenzo, nel momento in cui tu credi in qualcosa, dopo che sul dubbio è sollevato, cioè se io credo così, io ti va, io credo che possono sì, sì. Se tu dici, ah, veramente, secondo te, per il tempo, allora lì la risposta non può essere io credo che, poi credo in una proposizione, perché in questo caso in quella tendenza sarebbe la rivendicazione di un valore di verità di ciò in cui credi. Mentre invece quello che può fare quando dice io sono dell'opinione che è per sottolineare come questa credenza è una credenza che non ti dà elementi per difendere, cioè una credenza sostanzialmente senza ragioni, cioè tutta la tematica dell'infondatezza, cioè sostanzialmente il fatto che tu credi in qualcosa non vuol dire che ti stai esponendo a difendere argomentativamente con delle ragioni di tipo veritativo, di tipo sostanzialmente difendere la verità di ciò in cui credi. Quindi è questa la mia onestà, nel senso che tu è un prendere posizione indipendentemente dal fatto di difendere quella posizione, diciamo così, o di difendere attraverso argomenti e ragioni che portano sulla verità o falsità di ciò che è creduto. Quindi è tutta lì la distinzione, c'è una forma grammaticale per drammatizzare, per rendere, secondo me, questa idea di fondo qui. Che la credenza nella sua essenza è una presa di posizione indifendibile, diciamo così. Laddove puoi veramente difenderla in termini di argomentazioni, allora vuoi una conoscenza o uno rinuncia alla credenza, non lo so, insomma, o è un'altra cosa. Insomma. Quindi questa è l'idea di fondo. Per cui è l'idea di primitività in fondo, cioè è una cosa molto simile a quella che fa William James, con la differenza che secondo me è molto espressa in maniera molto più precisa in Wittgenstein. Il passo successivo, che poi secondo me è importante da fare di Wittgenstein, è questa dimensione espressiva, cioè non è semplicemente un postulato. Solo un postulato lo sono per esempio l'autorità. Per esempio la posizione di un'opinione autoritaria, eccetera, quello è un postulato, no? Lì, cioè, quello lì prende lo lasciare. La credenza comunque è espressiva di, appunto, di autorità, di sensazione della prima persona, di azione. E questo è un elemento che dà contenuto alla credenza, perché se uno potrebbe dire che questa dimensione è puramente di presa di posizione, non inargomentabile, indifendibile, a questo punto è qualcosa di totalmente simile a quello che succede nella fiducia, quando io do fiducia a qualcuno, no? Oppure, una cosa più precisa, dovresti dire sì, è una cosa solo tacita, perché nel momento in cui io poi esplicito, io credo che, allora lì mi sto implicando in una proposizione, sto implicando la verità, eccetera, eccetera. Quello che lui dice no, il lavoro che ho fatto l'altra volta, utilizzando i lavori molto interessanti di Annalisa Colliva, che mostrano questo, cioè che esiste una dimensione esplicita, anche proposizionale, che però non significa che ti impegna in una difesa argomentativa di quella proposizione o in una rivendicazione di un valore di verità di quella proposizione. Era la distinzione che facevo tra una presa di posizione, appunto, come presa di posizione, nel senso di come potrebbe essere una preferenza, come potrebbe essere dire io sto da questa parte, e di come questo lo puoi fare anche in maniera esplicita, non necessariamente implicita. Quindi la credenza di Giacomo non è necessariamente implicita, può essere anche esplicita, che però non significa che diventa necessariamente qualcosa che espone la sua necessaria implicazione di difesa, di autodifesa, di legittimazione. Questa è la posizione complicata, perché poi spesso il problema con Wittgenstein spesso si dice che allora l'unica credenza viabile è credenza tacita, le credenze tacite, no? Invece no, c'è questa dimensione che in realtà va per esprimerla, appunto, bisogna utilizzare la nozione di espressione. Perché questa è una nozione particolare, perché non è una nozione di rimando, di riferimento a qualche altra cosa su cui mi fondo, per cui la credenza sarebbe primitiva, ma dire che la credenza esprime qualcosa non vuol dire che rimanga qualcosa di diverso da se stesso. E questo è quello che sostanzialmente viene detto quando si dice appunto che la credenza esprime questo fondo, che io ho chiamato così, insomma, fondo di certezza fiduciale, inargomentabile e ininterrogabile, fatto di azioni, sensazioni di personale e autorità. perché le azioni, le sensazioni di personale e autorità sono veramente, in qualche modo, lo zoccolo duro, sono veramente, lì sono veramente un postulato, cioè lì sono veramente la primitività oltre la quale non ha senso interrogare. Il problema è che questa espressività pone un problema, cioè pone un problema che il riconoscimento del legame espressivo tra credenza e ciò di cui la credenza è espressione è un riconoscimento che a sua volta non può essere che primitivo. Questo appunto implica quella regressione che avevo mostrato con l'articolo di Herzberg, che porta sostanzialmente a che può essere bloccata, Herzberg lo ammette in maniera entusiastica, lui secondo me in maniera non entusiastica da parte mia, e che sostanzialmente c'è questa armonia di credenze che garantisce la non regressione all'infinito di questo problema del riconoscimento della primitività a sua volta primitivo. Ecco, secondo me questo funziona nel momento in cui c'è una condivisione di cultura, c'è una condivisione di pratiche, di conoscenze. Non è il caso se guardiamo la nostra società. Quindi tanto bene, tanto forte anche rispetto al mio compito di trovare un aspetto riducibile della credenza, la versione internazionale di credenza, quanto però secondo me è debole nei termini di effettiva applicabilità, se pensiamo appunto alla nostra società, alla nostra situazione in cui non c'è questa armonia, qualche modo questa armonia prestabilita, diciamo così.
Sì, no, io faccio un passo a latere, ma qui non so se adesso c'entra, diciamo, cioè se non col testo in senso strettissimo, ma una cosa che mi piace da adesso, diciamo, le altre volte, e che adesso, diciamo, per ottenere, bisogna smettere, cercare un po', che è la definizione classica di credere, che è di Agostino, poi presa da Tommaso e che attraversa tutta la lezione, che è come assensione cogitare, cioè pensare con l'assenso. E in qualche modo adesso stavo dando un'occhiata, ma molto appunto al volo, ascoltando, quindi diciamo senza un'attenzione precisa, a tutto il dibattito che c'è intorno a questa cosa, che mi sembra forse, appunto lo dico all'aria adesso, non, mi sembra interessante forse andare a dargli un'occhiata, perché i termini con cui si presenta sono sostanzialmente, diciamo, quelli di perché appunto c'è cioè, Tommaso distingue dubbio, opinione, la conoscenza, la scienza, no? Cioè fa tutta una serie di atti cognitivi, riflette su quanto la volontà entri nell'atto del credere, parla dell'assenso come una, e usa assenso proprio, diciamo, Agostino lo usa così perché è una risposta, quindi diciamo non è una scelta completamente arbitraria e volontaria, no? Del soggetto, ma una risposta a una reazione che in qualche modo ti spinge a, insomma, cioè, mi sembra che già nel Medioevo ci siano tantissimi dei termini, no, dal volontarismo sassico.
Diciamo che è molto interessante, nel senso che in effetti avrei voluto fare, insomma, oggi si parla di accettazione, ma appunto è una tradizione che ha un filo rosso di continuità assoluta con un dibattito settecento-ottocentesco in cui si parla di termini assenso. Ora, l'assenso, in effetti forse più dell'accettazione, sottolinea l'aspetto non soggettivo, ma arbitrario in un certo senso, o responsoriale, utilizziamo adesso questa cosa della domanda e della risposta, no? Laddove l'accettazione magari un po' meno, è ovvio che la distinzione importante è il fatto che nell'ottica, comunque, insomma, di Asoli, Agostino, Tommaso, eccetera, è chiaro che il punto di partenza non è il soggetto credente, ma è questa dimensione dimensionale molto forte, e lì però c'è quello che esattamente io accuso nell'approccio dominante, e cioè di dire che l'unico margine, il vero margine di oggettività nella credenza, che è sostanzialmente la giustificazione, è solo dal lato di ciò che creduto. Cioè il fatto che l'assenso si configuri in maniera esclusivamente responsoriale non è altro che un altro modo di dire che l'unica oggettività, l'oggettività principale in una credenza, quindi leggi, la giustificazione della credenza, è l'espressione della dimensione oggettiva della credenza, sta solo dalla parte di ciò che è creduto. Che significa? Significa che quando devo andare a giustificare la credenza, lo devo andare a cercare dove? In ciò che ho creduto, nel contenuto della credenza. per poter giustificare la credenza che il cielo è blu, cosa fai per vedere se il cielo è blu? Cioè è l'oggettività del cielo blu che mi dà la giustificazione della credenza che il cielo è blu. Ora, secondo me, probabilmente questa visione polarizzata dell'approccio dominante che io sostanzialmente critico è esattamente il retaggio di una tradizione naturalmente polarizzata, perché in quell'epoca esisteva l'uomo finito e Dio infinito. Cioè,
io non so solo se, però appunto, cioè, quella luna genica, secondo me, vale la pena forse andargli da notare nel dettaglio, perché come succede a certi casi quello che dice la visione analitica, cioè, no, scherzo, ma al di là di questo...
questo fa valore alla visione analitica.
No, ma al di là di questo, che è una battuta totalmente... Credo che in questo caso la questione dell'assenso sia non tanto rivolta al contenuto della verità che viene rivelata, cioè che viene chiesto di credere, cioè io non credo che il cielo sia blu perché ho delle ragioni perché lo vedo blu, diciamo, ma è la fiducia in cui che mi rivela che il cielo è blu, cioè siccome Dio è credibile nel momento in cui Dio mi dice una certa cosa, io gli do un assenso. E quindi diciamo l'elemento di giustificazione è dato piuttosto dalla relazione, cioè non tanto con l'oggetto della coscienza in sé, sì, dall'autorità, io dall'autorità.
Sì, questo diciamo la avvicinerebbe più al modello di Wittgenstein, nel senso che lui sostanzialmente in questo fondo appunto che ciò che le credenze esprimono, cioè appunto anche l'autorità, nel senso che sostanzialmente il fatto che i tuoi genitori gli hanno insegnato tutta una serie di cose più in maniera più esplicita, ovviamente tu le accettate per autorità, nel senso che non avevi alternative in un certo senso, e questo crea quel fondo di conoscenze, certezze, in realtà certezze, non dire semplicemente, che sono espressi dalle credenze.
Sì, solo in questo caso non è una cosa diciamo.
Sì, non è una cosa implicita, eccetera, ma è esplicita, sì.
Implicita, ma è in qualche modo accettata consapevolmente, cioè è su un secondo livello, no? È su un livello di.
Sì, potremmo dire è un criterio, l'autorità che sta dietro ciò in cui credo, insomma, sarebbe per utilizzare questa la mia insomma, il mio vocabolario, sarebbe un criterio esterno. Diversamente evidenziale, diciamo così, non so, nel senso che non è evidenziale nei termini in cui viene detto normalmente, che spesso sono i termini della percezione piuttosto che della, ma è un criterio esterno, sarebbe una ragione non evidenziale fidelistica, insomma, perché poi tra le varie ragioni non evidenziali che avevo sottolineato, c'erano quattro sostanzialmente, appunto quelle pratico-morale, quelle pratico-pragmatiche, quelle fenomeniche e quella che qui ho eliminato perché molto brevemente l'avevo eliminata prima, sono quelle fidelistiche, nel senso che però appunto ripeto, le ho eliminate semplicemente perché non c'era secondo me più nessun margine di oggettività razionale in quel caso, cioè il margine di oggettività in quel caso non è di tipo razionale, mentre invece in tutto il dibattito sulla credenza contemporanea, questo potrebbe essere un problema rispetto alla credenza specificamente religiosa, non lo so, però insomma lo vedremo la prossima volta, però in ottica di epistemologia normale, diciamo così, il margine di oggettività e quindi di giustificazione è sempre legato a ragioni. Allora, di Dio l'una, o in questo caso l'autorità di Dio è una ragione, e lì tutto sta a mostrare che è una ragione, o se non è una ragione, secondo me esula da un discorso epistemologico. Cioè,
poi questa cosa è circolare, perché se io in qualche modo, cioè se io credo perché mi fido di Dio, devo in qualche modo già credere, vero?
Sì, tra l'altro. O devi chiamare diversamente il credere in Dio, cioè, o devi chiamare per esempio fiducia. Però lì potrebbe essere una distinzione, per esempio, di Wittgenstein potrebbe essere utile anche in questo senso, che la fiducia è una credenza tacita in un senso, in certo senso, cioè è necessariamente tacita, e quindi probabilmente non sarebbe ancora neanche il caso, perché nel caso della credenza in Dio, la credenza in Dio non è tacita, insomma, è anche esplicita, è anche una presa di posizione, che renderebbe ancora più acuto il problema di distinguere la credenza in Dio dalla credenza in ciò che lui in qualche modo mi garantisce. Sì. Potresti distinguere tra credenze primarie, derivate, non lo so, però insomma, l'unico problema fondamentale è che o anche un elemento di autorità, autoritario, o autorevole, insomma, come si vuole, implica un margine razionale, se no, secondo me siamo fuori dal dibattito, insomma, siamo su un altro livello. Questo probabilmente sarà un problema nell'applicazione di questo modello, farò l'anno prossimo, il mese prossimo, alla regione. Forse sì, forse no, vedremo. Però sicuramente per cercare di, se il compito di sottolineare un aspetto irriducibile della credenza in epistemologia, questo non è un tipo di dibattito, cioè può essere utile in termini per esempio di distinzione concettuale, ma non è prendibile pari pari, diciamo così, no?
Mi veniva uno spunto, se te lo lancio, non ci ho riflettuto troppo. Fra le ragioni per credere, cioè una giustificazione della credenza, no?
Sì.
Ce ne potrebbe essere una interessante, però in cui rientra una certa circolarità, che è questa, cioè conseguenze positive aspettate o conseguenze o aspettate o inaspettate ma positive rispetto a questa credenza stessa. Cioè, questo può essere utile per la religione. Per esempio, la mia credenza in un Dio provvidente fa sì che io sia più, abbia una vita più felice, no? Cioè, che ragione ho per credere in Dio? Prova a crederci e vedrai che sarai più felice. Come io ci ho creduto e sono più felice. Questo può essere un argomento che alcuni portano a giustificazione della.
Beh, questo è l'argomento di Pascal, cioè.
Però Pascal si sposta tutto su un piano di scatologico, insomma.
Sì, no, cioè, formalmente diciamo, questo è diverso, però è dire di dire la ragione per credere dipende dalle conseguenze della credenza. Se le conseguenze dipendono, non è nel contenuto della credenza.
No, però sono conseguenze sono conseguenze osservabili, mentre Pascal sì. Questo discorso non fa.
Cioè, sì, no, io no, diciamo come forma, nel senso che sostanzialmente rispetto alla casuistica, che ho ricordato, sarebbero da catalogare nel dibattito sulla giustificazione epistemica sulle conseguenze epistemiche, cioè nell'ambito in cui si dice che la giustificazione della credenza sta nelle conseguenze epistemiche e o pratiche che la credenza implica. Cioè è una forma di deontologismo, nel senso che io in qualche modo ho ragione per credere una cosa nella misura in cui le conseguenze, allora diciamo il deontologismo sottolinea l'aspetto limitativo, nel senso dicono io non posso credere in una cosa se sono responsabile con quello, con le conseguenze di questa credenza. Se io credo che il cielo è blu, cioè se credo che domani piove e domani io non ho l'ombrello, non mi compro l'ombrello, ma io sto senza ombrello, non sono coerente con le mie credenze, quindi in qualche modo una sorta di assunzione di responsabilità rispetto all'atto di credenza. Questo è un aspetto limitativo, ma è la stessa cosa se lo vedi positivamente, nel senso di dire in realtà la ragione per credere è ciò che consegue dalla.
Però c'è, cioè, perché non è la stessa cosa della pioggia, scusa se non so se
supponi. Sì, 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 no, va bene.
Cioè, perché il fatto di credere nella pioggia non incide sul fatto che poi piova o no. Invece il fatto di credere in Dio può incidere sul fatto che tu sia felice o no.
Vabbè, però sono cose diverse. Cioè, se vuoi fare l'analogia, dovresti dire credere che domani piova non incide sul fatto che domani piove.
Che
Dio non impiega che
Dio. Sì, però una prova della sua esistenza, che questi che alcuni possono addurre, è che a chi crede in Dio, Dio fa sì che la vita diventi felice, no?
Cioè, quindi diciamo riformulato sarebbe dire io credo che sarò felice, e se credo che sarò felice, cioè. il fatto di credere che sarò felice modifica il fatto che sarò felice.
Forse sì, però
non so se non funziona, perché se Dio è garante della tua felicità e tu non ci credi, dovresti essere felice. Cioè,
dipende da che idea di Dio.
Cioè, se tu credi che è Dio che ti fa felice, il fatto di credere non modifica il fatto che sei felice o no. Cioè, l'unica formulazione veramente circolare che è interessante, che è utilizzata anche nel punto di dibattito sull'induzione, eccetera, è il fatto di credere in qualcosa che modifica la tua credenza.
Anche questo è un altro modo di credere in qualcosa che modifica la tua credenza.
O credere in qualcosa che ha modificato la tua credenza in quella cosa.
E tu lo spenderesti sul piano religioso questo?
Cioè, il fatto che io credo in qualcosa e che il credere modifica ciò in cui credo, o aveva un'influenza su ciò in cui credo, questo è un po' il caso di Hitchcock, no? In cui si diceva il tipo, no, fa un azzardo, ma allo stesso tempo è lui stesso che è causa del, cioè il fatto che ci creda o non ci creda modifica il contenuto della credenza, no? Cioè, se io credo in una cosa e quel fatto
c'era,
sì, in parte, diciamo, in parte lo è, cioè, quindi io credo in una cosa e il fatto che ci creda. Però questa è una dimensione, appunto, diciamo, creativa, è una dimensione creativa della credenza, che è esattamente quello che io poi risolverò. Perché uno dei caratteri della credenza e del bilanciamento di cui parlo, adesso ci arriverò, è esattamente questo che chiamo dimensione di produttività normativa. Nel senso che tu crei l'orizzonte normativo di ciò che credi.
Faccio un esempio, non so, se io dico, per esempio, non credo in Dio perché la mia vita fa schifo, non è possibile che ci sia un Dio buono e giusto, perché altrimenti non mi lascerebbe in questa situazione così esistenzialmente. Allora arriva una persona e dice, guarda, io ho deciso di scommettere su Dio, di osservare i suoi comandamenti santi, e effettivamente da quel giorno la mia vita è cambiata, sono molto più felice, più appagato, e provaci anche tu e vedrai che la tua vita cambierà. Prova tu a credere, no? Cioè a credere, ma nel senso, appunto, che questa credenza ha un risvolto pratico, vedrai che la tua vita sarà migliore.
Vabbè, cioè, credo che abbia una ragione, avere una vita migliore, cioè se credere che diventa uno strumento che per una vita migliore, insomma, il problema è che credere tendenzialmente non è una, cioè c'è una dimensione di spontaneità nel credere, che è un po' come amare, non è che puoi dire sì,
uno dice no, perché da una parte la ragione
sarebbe dire sì, okay,
però da una parte la ragione per non credere è esattamente quella, però che l'altro dice, cioè il fatto che la sua vita faccia schifo, capito? Cioè da uno ha assunto una ragione per non credere. E allora l'argomento è, prova a credere e vedrai che questa ragione per non credere è determinata dal fatto che non credi, non so come dire. Non lo so. No, mi è venuto in mente perché è una situazione che non ho vissuto personalmente, ma insomma delle persone non ho vissuto e... Nel senso, la loro conversione è stata determinata da questo, cioè da una persona che gli ha detto, anch'io ero in una tua situazione, ho creduto, e adesso la mia vita è cambiata, però faccio anche tu. Quindi, è una situazione in parte...
No, è un
testo religioso, può accadere, cioè...
È una questione interessante, avevo distinto due cose, una è quella che dirò dopo, cioè la soluzione che darò alla fine. anche rispetto alla nozione di pretesa, in cui c'è una coincidenza tra oggetto, tra contenuto della credenza e argomentazione della credenza, cioè sostanzialmente io credo X perché X, che è una formulazione paradossale, ma in realtà, cioè, che è l'idea di realtà oggettiva che sostanzialmente pongo nella questione della credenza di progressivo sbilanciamento, in cui c'è una coincidenza tra la ragione di credere e ciò che è creduto. Però questo mantiene l'indipendenza della credenza, cioè la non influenza, il fatto che sostanzialmente il fatto di credere non influenza ciò che credo. In parte no, nel senso che poi se è ciò che credo che è l'unica ragione per crederci, c'è una forma di circolarità, ma una circolarità che dipende dall'oggetto in cui credo, non tanto dal fatto che credo. Perché se no potresti dire che tu credi il fatto di credere, cioè diventerebbe una sorta di, appunto, che è quella dimensione creativa, diciamo così, della
società,
o normativamente produttiva, che produce norme, no? Però in quel caso, vabbè, sarebbe, forse nel caso di Dio potrebbe funzionare, difficilmente funziona nel caso, cioè non è sicuramente esportabile, cioè se io credo che domani piove, tendenzialmente non è che il fatto in cui credo che domani piove, cioè fammi la pioggia, no? Esiste a livello di superstizione tutto un filone, no? In America, molto di voga, che si chiama la legge dell'attrazione, qualcosa del genere, insomma c'è tutto un mondo. Avevo anche un po' catalogato queste cose, ma sono cose un po' più da ridere che altro, in cui si dice no, se tu vuoi che una cosa avvenga, credici che avverrà, no? Cioè che la credenza influisca. Però ovviamente questa è fantascienza, nel senso che nel caso di Dio probabilmente può succedere un cortocircuito di questo tipo. Quello che io cerco di mostrare è che questo cortocircuito non tanto succede sul fatto che la credenza influenzi, il fatto di credere influenzi ciò in cui si crede, ma che il fatto che ciò in cui si crede influenza se stesso, cioè in qualche modo si autoimpone.
Cioè quasi crea delle ragioni per credere, capito? Questo volevo dire nell'esempio, cioè che se tu credi avrai delle ragioni per credere, però prima di tutto ti è richiesto questo, diciamo, questo sbilanciamento, appunto, no? Questo forse vuoi.
Sì, io però diciamo lo descrivo non in maniera se vuoi più diversa, cioè dicendo che appunto nel caso della credenza progressiva di sbilanciamento l'unica ragione per credere è ciò in cui credo. Cioè c'è una coincidenza tra ciò in cui credo e le ragioni per cui credo ciò in cui credo. Ora, secondo me solamente dal lato dell'oggetto in cui credo, insomma, dal lato oggettivo, dal lato del contenuto della credenza, posso constatare una circolarità. Non dal punto di vista dell'atto di credere, se no appunto si dovrebbe presupporre una posizione soggettiva di un soggetto che produce norme, sostanzialmente, che produce una stabilità, il che potrebbe appunto darsi il caso laddove ciò in cui si crede è del tutto svincolato dal mondo reale, però a questo punto è molto più sensato pensarlo in termini di una circolazione interna al contenuto in cui si crede, no? Una sorta di è quello che Price dice il self-verifying belief, credenza che si auto-verifica.
Forse anche questa vale solo in quanto una cosa che rimane all'interno della coscienza del soggetto, perché è chiaro che non succede se io penso e credo che domani pioverà, però qualcosa che avviene dentro di me, quindi per esempio la credenza di per esempio di Dio, può essere della forza della forza di me stesso,
certo, per esempio.
Questo sì che non è una suggestione, è una uno suscitare questa,
infatti,
realtà.
C'è un'analisi che io poi non ho avuto il tempo di proporre la scorsa volta, ed è anche in programma di Price. Io avevo analizzato solo un aspetto del credere qualitativo che poi adesso riassumerò ancora. Mentre c'è un altro capitolo che non è il credere, la distinzione tra belief in e belief that, il credere valutativo, quello di cui parlavo l'altra volta, c'è un altro capitolo che si chiama self-verifying belief, cioè credenza che si autoverifica, in cui lui fa tutta una serie di casi in cui sostanzialmente succede questo. però guarda caso gli unici casi che funzionano come esempi sono quegli esempi che riguardano se stessi, cioè credi in te stesso sostanzialmente, in effetti lì succede qualcosa di questo tipo. Se io credo in me stesso, allora me stesso, cioè il credere in me stesso influisce su me stesso, e quindi c'è una forma di auto, cioè razionalmente sensato credere in se stessi, perché si autoalimenta il credere in se stessi, diciamo così. Cioè il fatto di credere in se stessi alimenta il se stesso, e quindi il credere in se stesso, e quindi se stesso, eccetera, eccetera, no? C'è un circuito virtuoso. Però questo avviene solamente su cose su cui io ho l'assoluta, e quindi in effetti ci sono anche contro esempio rispetto a se stesso, perché poi noi non è che abbiamo il controllo assoluto di noi stessi, ci sono anche contro esempio evidentemente, perché appunto solo, questo funziona solo per le cose per cui abbiamo l'assoluto controllo.
O il credere di averlo, questo assoluto controllo, cioè totale, può essere anche l'ipotesi di una...
Sì,
io non ce l'ho, però ipotizzo che questo io
di qualcuno che viene un superuomo, certo. Il problema è che non succede poi, perché poi guarda caso il superuomo poi si sbatte sempre in muro, la faccia davanti a un muro, insomma, qui, guarda caso che funziona solo in quei casi molto particolari, cioè diventa poi una forma sostanzialmente di indagine di tipo privato, cioè, che poi insomma si chiama una dimensione strettamente privata, rispetto alla quale però appunto secondo me fenomeni come quelli religiosi non c'è applicazione, perché in quel caso religiosamente qual è l'unica applicazione, mi anticiperei di questo, per quello che forse non hai preso in conto, ma forse dovrei prendere in conto, non avevo pensato, non ho avuto il tempo di farlo, è che in realtà un'applicazione di quella cosa in religione sarebbe di dire sostanzialmente che la credenza è una cosa puramente soggettiva, esclusivamente soggettiva, non solo soggettiva, esclusivamente l'obiettivo è privato, non andiamo lontano, insomma. Mi sembra più interessante mostrare un cortocircuito non dal lato dell'attività di credere, ma dal lato di ciò in cui si crede, che è quello che cerco di fare tra uno dei quattro caratteri che propongo della credenza progressiva, che è la nozione di idealità oggettiva della credenza progressiva.
Beh, questo però adesso mi viene in mente perché è appena passato a Pasqua. È interessante questo, però quando noi diciamo la formula, non diciamo alla domanda del celebrante crediamo, ma diciamo credo. Allora in questo caso è la dimensione religiosa, è vero che è, diciamo, non so, generale di un popolo, di quello che vogliamo dire, però è sempre un vissuto soggettivo, per cui è soggettivo l'atto religioso.
Sì, però non originariamente soggettivo. No, cioè, quello che io voglio sottolineare, che mostrerò poi avanti nella specificità di questa nozione di credenza progressiva e nella sua articolazione, in particolare nella nozione di Fratello, spero di poter arrivare fino a fondo oggi su questo, è proprio questo, cioè che in un certo senso si constata necessariamente in un foro soggettivo, ma la sua specificità non è soggettiva. Ed è tutto lì il gioco, ed è tutto lì il gioco, e secondo me rispetto alla nozione di pretesa, gli esempi che voglio mostrare della nozione di pretesa, lì è chiarissimo. Quando io pretendo qualcosa, sono io che lo pretendo, ma se lo pretendo esattamente perché non c'è una dimensione di idealità oggettiva e non soggettiva che è al cuore di ciò che fenomenicamente, diciamo così, si constata nel foro soggettivo. Questo è un po' il gioco che poi c'ho adesso. Io non sono riuscito a finire le 6 pagine, direi di fare così, di fare, non lo so, o di fare comunque magari una pausa per adesso, poi io continuo in maniera molto veloce, perché in realtà quello che mi è rimasto è quello che ho fatto la scorsa volta, che forse è anche un po' più fresco, sostanzialmente era la questione della fiducia e una conclusione, una definizione finale della credenza progressiva, e poi passerei direttamente a spiegare nei termini della pretesa la cosa, insomma. O a meno che proseguo adesso ancora un quarto d'ora e poi facciamo una pausa, okay. Un quarto d'ora. Allora, procediamo quindi con un riassunto dopo che ho portato avanti un po' questi tre dibattiti diversi, ambiti dibattiti, insomma, in realtà sono già delle grossi riassunti, quelli che ho ritenuto degli elementi utili a isolare la nozione di riducibilità della credenza. Quindi questi elementi non riducibili della credenza emersi da questi tre dibattiti, ricordo che molti di questi elementi si collocano al di qua o al di là di un'impostazione dualista polarizzata, che appunto quella da cui mi sembra ci si debba allontanare se si vuole criticare questo approccio dominante, che secondo me riduce troppo facilmente la credenza a una conoscenza diminuita, cioè polarizzata, un'impostazione polarizzata tra una soggettiva attività di credere e un oggettivo tutto la credenza. Allora, questi sono essenzialmente quattro aspetti, quattro elementi, serie di elementi. Quindi, primo, alcuni aspetti di base sul contenuto doxastico, l'emotivismo doxastico, le figure intermedie di base sul volontarismo doxastico come desiderio, quindi per una dimensione gradualista della credenza come accettazione, la volontà arbitraria a probabilità o ragioni neutralizzate. Secondo ambito sono i vari aspetti della giustificazione doxastica, che sottolineano soprattutto la dimensione egoistico e odontologica, l'esercizio che sono appunto l'esercizio di virtù intellettuali, l'affidabilità del processo di formazione della credenza e le corrette pratiche di indagine epistemica, la semplicità della credenza, la responsabilità di sostenere una credenza e la coerenza, possibilmente sistematica, con le altre credenze. Alcune ragioni esterne non evidenzialiste, tra cui primeggiano quelle pratico-morali e quelle pratico-pragmatiche della gens, la dimensione espressiva e primitiva della credenza, mi si segnala l'ultimo punto che ho isolato. In breve potremmo isolare i seguenti approcci, giusto per indicare un po' di ambiti di discussione più ampi, come particolarmente utili, anche solo come ambiti di dibattito, cioè utili a delineare i contorni dell'aspetto specifico e riuscibile della credenza, che sono appunto l'emotivismo, il volontarismo, il deontologismo, l'olismo, il pragmatismo, il primitivismo e l'espressivismo, tutti questi ismi, diciamo così. Ora, la questione che vi ho posto alla fine di questa indagine, così che andavo un po' in tutte le direzioni alla ricerca di elementi utili, era il come coordinare questi elementi utili per costruire un modello di credenza che renda conto della specificità della credenza. E per fare questo propongo appunto un percorso indiretto che però mi pare ci permette di costruire infine un preciso modello di credenza che rispetti l'ipotesi di partenza, cioè che la credenza abbia un nocciolo irriducibile ad altre funzioni. E si tratta cioè di focalizzare l'attenzione sulla nozione di fiducia, secondo me, nel momento che la ricchezza di questa nozione credo permette di catturare tutti quegli elementi utili già sottolineati ai fini della descrizione dell'aspetto irriducibile della credenza e permette quindi di dare loro anche un ordine. Questo è il vantaggio, diciamo, di utilizzare le varie accezioni della fiducia, perché non solo in qualche modo raccolgono una gran parte di questi elementi, ma in più ci fanno vedere la nozione di fiducia e le sue sfaccettature, ci fa vedere chiaramente come questi elementi si distribuiscono attorno a due poli, diciamo così, a due modelli più forti, diciamo, più. E appunto le quattro nozioni di fiducia. Allora, il dibattito sulla fiducia, che tra l'altro è molto limitato, questa è una cosa che andrebbe sottolineata e che mi ha stupito, nel senso che poi una nozione così fondamentale anche a tantissimi livelli, sia anche quello sociologico, eccetera, ha una letteratura molto limitata di fatto, e soprattutto non filosofica peraltro, a livello strettamente filosofico, cioè, oltre a Wittgenstein, cioè, ce ne siamo occupati solo a partire dagli anni '80, non so, i nostri vecchi scolastici ci avevano tematizzato questa nozione, ma insomma. Sì, la fede, che però insomma, appunto non è la fiducia in questo senso, almeno così come è analizzato adesso, è un fatto particolare, però sì. Ecco, nonostante appunto la relativa limitatezza della letteratura, penso che si possano usare quattro versioni di fiducia che si articolano a partire dalla distinzione principale e fondatrice del dibattito stesso, a partire dagli anni '80 il dibattito, sulla fiducia, cioè tra la fiducia come base tacita e ininterrogata da una parte e la fiducia come risultante di un calcolo, nel senso di una precisa misurazione dei rischi implicati dalla fiducia, che questa seconda passa sotto il nome di risk assessment future, visione del calcolo del rischio. Ora, tutte e quattro le versioni si discostano, tutte e quattro, dalla fiducia come risultante di un calcolo, questa seconda da questo, questa nozione, la quale viene considerata non più appunto fiducia, trust nel dibattito anglosassone, ma semplicemente affidabilità. Utilizzo questo termine per tradurre il termine reliance, affidabilità razionale, che appunto è l'altro polo, questa distinzione tra reliance è un po' fondativa di tutto il dibattito sulla fiducia. La prima versione è quella che sottolinea con più forza appunto la distinzione tra la reliance, cioè la fiducia come assolutamente non contaminata dalla affidabilità, e pertanto descrive la fiducia molto, in maniera molto simile a come fa Wittgenstein, come necessariamente solo tacita e interrogata, oltre che come certa, sul personale e sul cognitiva. Questi sono poi tutti i caratteri della prima versione di mi ho riferito ai testi soprattutto di Lagerfeld, ma anche il suo maestro Herzberg in parte. Questa versione si distingue dalle altre versioni per il rifiuto di analizzare la fiducia come una relazione triadica, cioè nei termini dell'entrusting, per utilizzare il verbo necessariamente triadico in inglese entrust, in cui cioè è necessariamente implicato non solo chi dà fiducia e chi riceve fiducia, ma ciò, un bene, rispetto a cui uno ripone fiducia nell'altro. Questa è un'analisi che per primo ha proposto John Locke e che poi è stata ripresa nel dibattito negli anni 80 fino ad oggi. Ecco, questa prima versione esclude questo tipo di analisi, quindi insomma, diciamo che considera la fiducia come una relazione diadica e non triadica. La seconda versione di fiducia, invece, che poi qui mi riferisco sostanzialmente ai lavori della Annette Bayer, assume la dimensione di calcolo non per la valutazione del rischio effettivo implicato nella fiducia, ma limitatamente alla valutazione del bene che è in gioco, la posta in gioco, insomma, nella relazione della fiducia. In quest'ottica la fiducia è esplicita, al contrario della prima versione, è definita relativamente alla sua vulnerabilità, dunque alla dipendenza dalle buone intenzioni della persona in cui si ripone fiducia. Il bene di ciò rispetto a cui si ripone fiducia non diventa il fine ultimo della fiducia, né dunque il motivo esclusivo della fiducia, ma deve essere presente come elemento valutabile. Quindi in questo caso si accetta l'analisi nei termini triadici delle trasti, ma non per questo ponendo il bene come la ragione ultima per cui porre fiducia in un altro, che sennò cadremo appunto in un discorso di calcolo in quale viene chiamata la risk assessment fiducia, visione del calcolo del rischio. Terza versione di fiducia, che sostanzialmente è quella esposta in un articolo recente di Herzberg, che è uno insomma che naviga nelle stesse acque del Lagerfeld e insomma sono acque sostanzialmente wittgensteiniane, ecco, la terza versione di fiducia accusa il rischio presente nella seconda versione di ridurre cioè la fiducia alle motivazioni e agli interessi egoistici, visto che c'è questa implicazione del bene in gioco come importante, perché appunto la definizione della seconda versione della fiducia è rispetto alla sua vulnerabilità, quindi accusa questo rischio che riavvicinerebbe la fiducia alla fidabilità, alla reliance. Allora, per sventare questo rischio si sottolinea nella fiducia, nella terza versione, la dimensione disinteressata del dare fiducia, pur nell'accettazione della presenza di un bene in gioco nella relazione di fiducia. La dimensione psicologica di obbligazione, simile a quella di chi promette, e la responsabilità presenti, appunto, dimensione psicologica di obbligazione e responsabilità presenti in colui in cui si ripone fiducia, non sono direttamente ma inversamente proporzionali all'interesse di colui che dà fiducia. Ciò a condizione di assumere la non perversità di colui in cui si ripone fiducia. Allora la relazione disinteressata di fiducia diventa una pratica eticamente virtuosa, perché isola e dunque eleva la dignità umana di colui in cui si ripone fiducia, ovvero la sua capacità di libera responsabilità. E dunque lo sfondo etico a sostenere il disinteresse intrinseco alla logica della fiducia. La quarta versione di fiducia è invece deducibile dall'analisi dei lavori di Niklas Luhmann, che distingue appunto tre nozioni: familiarità, confidare e fiducia. Ora, se la familiarità nella sua terminologia corrisponde grosso modo alla prima versione di fiducia, cioè a quella sostanzialmente, diciamo, la Wittgenstein, il confidare, quest'altra nozione, dipende da una più marcata consapevolezza del rischio. Quindi in qualche modo richiede l'analisi termine del trusting, cioè l'analisi che considera almeno la valutazione, se non l'effettiva misurazione, almeno il fatto di considerare la posta in gioco, quanto vale la posta in gioco. Il confidare è un'operazione di previsione e prevenzione di un pericolo possibile, però in qualche modo non è un pericolo necessariamente presente come incombente, è semplicemente possibile, quindi all'orizzonte resta il mantenimento della situazione presente, mentre invece la fiducia implica l'assunzione di un rischio valutabile ma non neutralizzabile attraverso una scelta razionale, cioè l'esposizione a nuove situazioni sulla base della volontà di cambiare la situazione presente. Se il confidare resta in un'ottica regressiva, cioè congruente con un'analisi esaustiva in termini di scelta razionale, la fiducia implica necessariamente un'ottica progressiva, uno sbilanciamento, non per questo però devo notare irrazionalisticamente, perché si inserisce nella teoria di Luhmann sempre in un'ottica di riduzione della complessità ai fini della semplificazione dell'azione. Quindi diciamo che in un'ottica di Luhmann lo sbilanciamento ha comunque una connotazione di tipo dire quasi pragmatico, comunque una considerazione in un ambito di teoria dell'agire, per cui comunque per esempio è sempre viabile la possibilità di analizzare le conseguenze di questo sbilanciamento e di fare una valutazione in termini di costi benefici. La fonte della fiducia è sempre una prestazione supererogatoria, ovvero un'azione che non risponde a una normatività già presente, bensì un'azione che produce una normatività, quindi una produzione relativa di normatività. Quindi lo sbilanciamento progressivo rispetto alla situazione, l'assunzione piena del rischio e una forma di interventismo normativamente produttivo dell'azione legata al fare o dare fiducia sono i caratteri della quarta versione di fiducia, che in un certo senso fa tesoro dei vantaggi della terza versione, senza però l'implicazione potenzialmente scomoda di una distanza etica. In qualche modo ci sono tutti i vantaggi della terza senza il fatto di dover accettare che tutta la cosa, l'argomentazione, si sostenga sulla base di una distanza etica. Quest'ultima versione di fiducia permette con la prima, quella alla Wittgenstein, di descrivere, mi sembra, una polarizzazione entro cui, cioè sono in qualche modo gli due estremi di uno spettro entro cui collocare appunto le altre due versioni come delle versioni intermedie. La fiducia presenterebbe quindi da una parte un aspetto regressivo fattuale, ben inteso qui la fattualità non implica un lato descrittivo corrispondentista, perché è una fattualità in termini decenniali, cioè qualcosa non correlato esterno, ma una cosa che in qualche modo è immanente, che è sempre lì. Si può chiamare in termini di mondo di vita, si può chiamare in termini di abitudini, di resa terra culturale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo una parte con un aspetto esprimibile nei termini della vera fiducia, e dall'altra invece un aspetto complessivo positivo, uso positivo qui in termini giuridico, cioè normativamente positivo, esprimibile, cioè quindi facilmente con l'espressione fare o dare fiducia. Ho voluto utilizzare queste due espressioni di linguaggio comune, ovviamente non vanno prese alla lettera come esaustive, però mi sembra che in qualche modo servano per dare i due indirizzi di fondo entro i quali secondo me queste quattro versioni possono collocarsi, appunto due direzioni che in qualche modo polarizzano lo spettro di possibilità entro cui collocare le quattro versioni. Ora, l'utilità appunto di queste quattro versioni di fiducia per un modello di credenza irriducibile da altre nozioni sta allora nel fatto che un modello fiduciario, chiamiamolo così, di credenza permette di mettere ordine tra i vari elementi isolati come utili per una nozione di credenza irriducibile da altre nozioni. In questo ordine, due aspetti della credenza appaiono prioritari. Da una parte gli aspetti emersi all'interno del dibattito wittgensteiniano, primitività ed espressività, che corrisponderebbero appunto all'aspetto regressivo o fattuale, come ho detto, e dall'altro gli aspetti emersi all'interno del dibattito sul volontarismo doxastico, che tra tutti mi sembrano quelli, appunto, poi dico, potenzialmente connessi con un'attenzione pratico-pragmatica, come nel caso di Luhmann, che comunque sono appunto quegli aspetti, secondo me, che più si avvicinano a questa dimensione di sbilanciamento sottolineata con l'esempio di Newman, della fiducia di Newman. Gli altri elementi, soprattutto quelli propri della giustificazione doxastica, olismo, deontologismo, eccetera, giocherebbero solo un ruolo ancillare nel modello fiduciario della credenza, una sorta di condizioni necessarie ma non sufficienti, diciamo così. Il modello fiduciario quindi ha il vantaggio, qual è? Quello di sottolineare dunque all'interno di tutti questi elementi due specificità più forti, due aspetti più forti: da una parte la credenza tacita, nei termini della familiarità e della fiducia wittgensteiniana, o appunto non tacita ma nei limiti della dimensione di espressività di cui avevo parlato prima, presente in Wittgenstein, che appunto è una credenza di carattere regressivo fattuale, e dall'altra parte è una credenza che io chiamo di sbilanciamento, che ha appunto questo carattere progressivo, positivo, positivo, ripeto, ancora nei termini giuridici, cioè normativamente positivo. Ecco, quindi questa è l'utilità solamente di utilizzare queste quattro versioni, e in qualche modo ci fanno sottolineare all'interno dei vari elementi utili per una nozione di credenza irriducibile ad altre nozioni, e ci fanno sottolineare soprattutto questi due modelli di credenza come quelli candidati più forti, diciamo, a individuare un aspetto irriducibile all'interno di ogni credenza. Oltre alla presenza delle difficoltà già sottolineate nel modello di Cristiano di credenza, modello appunto che sottende la specificità regressivo-fattuale della credenza come riuscire da altre nozioni, difficoltà che erano appunto quelle di dover presupporre, proprio nella descrizione di tipo espressivistico della primitività della credenza, di dover presupporre un'armonia prestabilita da qualche parte, senza la quale avremo una regressione all'infinito. Per riconoscere la primitività della credenza, quindi oltre a queste difficoltà, il favore che io avrei nei confronti della dimensione progressiva rispetto a quella regressiva o di sbilanciamento può essere sostenuto attraverso le argomentazioni e gli esempi che avevo appunto proposto la scorsa volta di Henry Haberly Price, in questo testo sono delle lezioni in realtà che ho tenuto negli anni 60, poi raccolto in un testo del 69, che vanno in favore di un modello, nella sua terminologia, detto valutativo della credenza, irriducibile appunto alla dimensione fattuale della credenza. Price serve molto soprattutto perché mi sembra che sia l'unico testo che non solo tematizza certe cose, ma le tematizza anche esattamente in questi termini, in questa polarizzazione che in qualche modo io ho dedotto invece dall'utilizzo delle quattro nozioni di fiducia come applicabili a tutti gli elementi della dimensione irriducibile della credenza. Ora, Price appunto individua nelle espressioni di credere in, cioè nelle espressioni in cui utilizziamo questa formula, credere in qualcosa invece che rispetto alle formule credere che qualcosa, ecco, tra le espressioni di credere in, quelle che più chiaramente possono sottrarsi a una traduzione in termini di espressioni, come ovviamente quelle di credere che, espressioni che implicano un contenuto della credenza fattuale e o che implica l'esistenza di quanto è creduto. La polarizzazione che Price propone tra credere che e credere in, e ancora ulteriore poi fa tra credere in riducibile a credere che e credere in irriducibile, quindi sostanzialmente credere in puro, diciamo così, o proprio, si riferiscono appunto alla capacità di sottrarsi appunto a una riduzione alla dimensione fattuale e o una dimensione che implica l'esistenza di quanto è creduto. Lui chiama questo credere in valutativo, perché appunto questo credere in è esemplificato particolarmente dei casi in cui quanto è creduto, contenuto della credenza, ha un valore ideale. Ideale nei termini di anche solo concepibile e non necessariamente praticabile, quindi ideale potrebbe significare anche impraticabilità. L'unico limite è quello che deve essere almeno concepibile, cosa che rispetto alla praticabilità evidentemente sottolinea ancora di più l'aspetto ideale. Ora, il riconoscimento di un necessario lato positivo del valore in causa implica un'analisi delle credenze in termini di beni in gioco, quindi esattamente come nel caso dell'analisi della fiducia in termini di entrasti, cioè in termini triadici. Ora Price sembra privilegiare rispetto a questo bene, a questi beni in gioco, l'intrinsecità di tali beni e dunque l'ideale situazione di disinteresse rispetto a tali beni, cioè la situazione ideale è quella in cui questi beni non dovrebbero essere strumentalizzabili, e solo in questo caso appunto descriviamo in maniera adeguata la credenza equivalutativa. Quando credo in qualcosa, e questo credere in qualcosa è irriducibile a un credere che si dia il caso che, quindi una credenza tipo fattuale o che implica la nozione di esistenza, ecco, questa credenza invalutativa implica un valore, un bene da qualche parte, lui lo traduce nei termini di, cioè il fatto che queste espressioni possono essere tradotte sempre nei termini di ebbene che. Ebbene che questo bene deve essere intrinseco, perché se questo bene è strumentalizzabile, quindi in qualche modo si riferisce a un interesse, non è disinteressato, si riferisce a un interesse, allora a questo punto ci sarebbe in realtà una ragione per credere che è di tipo appunto egoistico, individuale. A questo punto, appunto, a questo aspetto di disinteresse aggiungerei appunto il valore collettivo o universalizzabile del bene in gioco, che mi pare appunto un elemento di supporto al disinteresse sottolineato. Le analisi di Price, da una parte, confermano, mi sembra, i caratteri della credenza emersi nell'analisi fiduciaria di Luhmann, anche lì, insomma, si ponevano più o meno queste questioni, e dall'altra permettono meglio forse che nell'analisi fiduciaria di Luhmann di introdurre appunto il carattere di idealità oggettiva del contenuto della credenza progressiva o di sbilanciamento. Idealità, abbiamo già visto, oggettiva nella misura in cui appunto l'intrinsecità, e secondo me questo è un po' meno chiaro nel testo di Price, ma l'avevo in qualche modo dedotto dalle sue argomentazioni, anche la collettività nella misura in cui collettività significa universalizzabilità più che la situazione contingente per cui più persone, più individui vivono nella stessa cosa. E in questo termine appunto oggettiva e non soggettiva. Quindi, per riassumere, i caratteri della credenza progressiva, quella che propongo, o di sbilanciamento, sulla falsariga delle proposte teoriche di Luhmann e Price, sono quindi quattro: l'esposizione al rischio, la produttività normativa, la prospetticità temporale, adesso non l'ho riassunta ma era un carattere essenziale sia in Luhmann che in Price, e appunto l'idealità aggettiva nel senso dell'intrinsecità di e della collettività dell'interesse in il bene legato alla credenza, cioè ogni volta che c'è una credenza c'è un bene da qualche parte, c'è un bene che... E questa dimensione valoriale implica un interesse il quale deve essere collettivo, oppure si può dire altrimenti questo bene deve essere in qualche modo disinteressato nella misura in cui vale in quanto tale, quindi intrinseco. Ed è appunto per concludere questa precisa nozione di credenza progressiva o di sbilanciamento così caratterizzata che propongo come secondo me la migliore a rendere conto di una credenza irriducibile ad altre nozioni, e dunque a rendere conto di quello che mi pare l'aspetto di specificità, l'aspetto essenziale della nozione di credenza. Con questa nozione così caratterizzata vorrei quindi poi volgermi alla credenza specificamente religiosa per considerarne la congruenza, la pertinenza e magari l'utilità. Ma prima voglio considerarne la sua declinazione appunto nei termini della nozione di pretesa, nella convinzione che la peculiare logica della pretesa permette di veicolare in modo particolarmente efficace la specificità della credenza progressiva, sbilanciamento, in un certo senso drammatizzando lo sbilanciamento in una formulazione linguistica precisa e comunemente adoperata, cioè quella di pretesa. Quindi il testo che io adesso sto proponendo in realtà avrà un'aggiunta, che è quello che adesso vi proporrò qui, e che è questa, sostanzialmente questa logica della pretesa, perché mi sembra che rispetto a questa nozione, se la diamo per buona, ecco, la pretesa permette di dire qualcosa di preciso, anche cioè, utilizzando sostanzialmente il linguaggio comune, di veicolare la specificità di questa nozione.
Solo un attimo, sì. Quest'ultimo punto. Sul disinteresse, no?
Sì.
A parte è interessante rispetto a quella storia appunto di Carino di Romani che veniva fuori interesse,
sì.
Ma a parte questo, cioè, allora, Price punta sulla, sul disinteresse rispetto a tali beni, giusto? Se ho capito bene.
Sì.
Che dunque, appunto, non dovrebbero essere strumentalizzabili. E invece tu vorresti aggiungere a questo il valore collettivo o universalizzabile del bene in gioco, no? Tu dici elemento di supporto. Però no,
non è invece, cioè, le due cose sono,
sì,
vanno insieme.
Insomma, sì, se tu volessi aggiungere, però dico invece perché non è che rientri in questo, in un certo senso, un interesse del bene, cioè dice anche in fondo, non nel senso dell'intrinsecità, è della collettività dell'interesse nel bene legato alla credenza, cioè sarebbe strumentale rispetto al,
cioè, diciamo,
esistenza della collettività.
Cioè, diciamo, delle due l'una: o il bene è intrinseco, è un bene in sé, quindi insomma non strumentalizzabile, e quindi sostanzialmente ho io una posizione disinteressata nei confronti del bene. L'esempio di Price è quello del credere in un amico, no? Credere in un amico, io credo in un amico, il bene in causa in questo credere, cioè, è l'amico in sé, insomma, non è credere in un amico perché l'amico mi fa qualcosa, insomma, no? Allora, questo è l'esempio in delle due l'una: o appunto il bene è intrinseco e quindi il mio approccio disinteressato, l'approccio di cui credo di essere stato, oppure se comunque c'è un interesse dietro questo bene, evidentemente deve essere collettivo. Collettivo non significa che, come dire, deve crearsi una comunità, deve essere un interesse di più persone e non di altre, cioè è semplicemente, come dico, collettivo vale nel senso universalizzabile, cioè la misura in cui c'è un interesse deve essere idealmente assolutamente universalizzabile. Più universalizzabile, in qualche modo, è un altro modo di dire che deve essere disinteressato, perché evidentemente un interesse assolutamente universalizzabile, come dire, presenta la stessa situazione in cui io ho un interesse, nel senso che se ho un bene il cui interesse è assolutamente universalizzabile, posso dire che questo bene è intrinseco e che non è un bene che mi serve a qualche altra cosa. O sì, viceversa, vuol dire sì, il bene, tutti sono interessati a questo bene per un'altra cosa. Diciamo, quello che conta non è tanto il fatto che ci sia o non ci sia un interesse, quello che conta è il fatto che non ci sia una ricaduta egoistica o soggettiva. Allora, questa ricaduta non la ottieni o universalizzando l'interesse, se c'è l'interesse, o rendendo il bene intrinseco. Quindi sono due cose potenzialmente alternative, ma diciamo sono la stessa cosa rispetto a una dimensione soggettiva. Quindi quello che sostanzialmente voglio sottolineare di questo aspetto, cioè di questo carattere ideale, quello da cui parto rispetto all'analisi di Price, è che questa idealità è oggettiva, ed è questo secondo me il punto chiave e anche il punto più delicato di tutta la proposta, perché ovviamente è facile dire che sì, la cosa ideale, ma quanto più ideale tanto più è soggettiva. No, tutta la proposta sta nel riuscire a individuare una dimensione di idealità oggettiva, e ripeto, rispetto a questa analisi delle due l'una: o perché il bene è intrinseco o perché l'interesse è assolutamente universalizzabile.
Rispetto, cioè, se abbiamo tempo, penso di dire.
Sì, 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 poi no,
rispetto in un'ora riesci a...
Sì, sì, per la credenza. Sì.
E rispetto al dibattito sulla nozione di desiderio nel volontarismo doxastico, perché la nozione di desiderio potrebbe invece inclinare, diciamo, verso una concezione egoistica, no? Del,
cioè, ma il desiderio e l'emozione sono due nozioni in qualche modo miste rispetto al soggettivo oggettivo, diciamo così, nel senso che in un'emozione c'è un aspetto sia soggettivo oggettivo, è un tira e molla, diciamo così, tra le due cose. Il desiderio, cioè voler ciò che si desidera, allo stesso tempo c'è anche una forza di attrazione rispetto a cui sono passivo, no? Ora questo lo metterei più da parte per quello che ho detto vabbè, qui forse dovrei precisare quando parlo di dimensione del contesto doxastico, ma mi riferivo nell'ambito del dibattito, di questi aspetti del dibattito.
Sì, cioè, ovviamente, quello... forse rispetto alla religione, no, questa cosa del desiderio, perché cioè, se il bene che spira è infinito, no, come Dio, allora il fatto che io lo desideri non e possa in un certo senso no, non strumentale, insomma, il fatto che io lo desideri non porta a che neanche che l'altro possa soffrirne, no? Cioè, perché l'idea di desiderio è che si possa creare conflittualità fra due che desiderano la stessa cosa, no? Se questa cosa è esauribile, se questa cosa invece è inesauribile, come può essere l'amore di Dio, in cui io credo, allora il fatto che io la desideri, allora lì forse cioè, può essere appunto un linea non
prodotto. Il problema del conflitto rispetto ai desideri, cioè, è un problema delle conseguenze dei desideri. O meglio, la conseguenza cioè, quanto del mantenimento e la soddisfazione del
pubblico. Quanto più desiderio universale, ma tanto più se il bene a cui si aspira è finito, si può creare conflittualità, no? Però se il bene a cui si aspira invece è infinito, allora questo non si dà.
Ma, però qui forse bisogna distinguere, quando io parlo di desiderio non parlo di possesso, non parlo di... cioè è una logica del desiderio, cioè quando sì, dico desiderio io credo una cosa nell'esplicito in termini desideri vuol dire semplicemente che c'è un aspetto volontarista e un aspetto di attrazione, cioè ci sono questi due aspetti insieme rispetto a ciò che credo, io non so appunto prendo, cioè credo che il cielo è blu significa che in parte voglio che il cielo è blu, in parte sono attratto dall'idea che il cielo è blu, insomma questo è, sarebbe ritradurre in termini di desiderio la credenza che il cielo è blu. Non poi insomma non no, è desiderio se li considero una
no,
cosa
è chiaro, nel senso religioso la cosa si può più sfumata, no? O anche nel senso dell'amico, perché cioè, se tu dici io credo in un amico, no? Cioè, credi, è vero che credi nella bontà ideale dell'amico, però se tanti credono nell'amico in quanto tale, cioè è come se tutti si aspettassero che l'amico rispondesse a un'urgenza in certo modo. Se l'amico si sbilancia verso un altro, ecco che questa credenza viene in un certo senso impregnata, no? Nonostante la volontà ideale dell'amico.
Perché sì, probabilmente c'è un problema, cioè è un'altra questione questa, cioè, che riguarda le conseguenze, cioè non è intrinseco al desiderio, per esempio, o all'universalità di una credenza, laddove per esempio se ne parla sempre di desiderio, perché cioè, io posso credere appunto in un amico, tutti credono in un amico, cioè non è che
non ha l'aspetto utilitaristico,
sì, cioè, dire, a meno che cioè, devo assumere che c'è un contenuto della credenza che riguarda, che può essere in conflitto con gli altri, ma questo dipende dal contenuto, allora però questo poi riguarda poi le azioni, riguarda, non lo so, cioè sì. Qui stiamo parlando veramente di cercare di capire come funziona la credenza e qual è la sua specificità. Le conseguenze pratiche del fatto di credere una cosa in un'altra, di credere che uno faccia una cosa o un'altra, cioè quello ancora, cioè quello dipende dal fatto che tu, dal contenuto della credenza, dipende dal fatto che io voglio una cosa, voglio possedere, cioè non dalla credenza.
Sì, sì. Ma è proprio la viziata del desiderio.
Sul credere in un atto,
sì.
Che io l'ho sempre, diciamo, immaginavo, concepito come basato più che su un'idealità, cioè riferito a persone, cioè no, non tanto credo nella giustizia, no, ma credo in te, cioè che...
Perché no, credo nella giustizia?
Non lo so perché, cioè, mi stavo chiedendo se in qualche modo se... perché io già però ci lo frisco sopra una fisica, no? Nel senso che secondo me cioè, l'idealità in qualche modo dipende, cioè è sempre in qualche modo... Non lo so, mi chiedo se io sono portato a pensare in maniera spontanea e riflessa che il primo ambito del credere in sia quello della fiducia nelle persone, piuttosto che... Perché mi sembra più facile, cioè, credere nella giustizia mi sembra più facile che in qualche modo sia riducibile a un credere che... Cioè, io credo nella giustizia, credo che... sia giusto, no? Questo quest'altro, credo che
Questa è l'opzione di Herzberg, cioè la terza versione della fiducia,
sì.
Cioè il fatto sostanzialmente di dire che l'unico modo per sostenere il disinteresse nei confronti del bene implicato in un atto di credenza è supportarlo sostanzialmente sulla base di istanza etica, cioè è la dignità intrinseca, cioè l'unico bene intrinseco in qualche modo è l'essere umano. Questo sarebbe il motivo per cui l'unica esemplificazione adeguata di un credere in questo senso è quella della fiducia personale, della fiducia nei confronti di una persona. Mi sembra che sia Luhmann, cioè i casi in cui per esempio io do fiducia in una situazione in cui comunque voglio cambiare la situazione perché e accetto un rischio molto alto, potrebbe essere anche per esempio una decisione appunto in montagna piuttosto che in quel caso tu fai uno sbilanciamento che non è riducibile in termini di fattualità, cioè il contenuto della credenza non è un fatto, cioè lì azzardi qualcosa e quindi in qualche modo c'è questo vuoto che può essere riempito solamente con l'individualità, però non ci sono persone, insomma. Questo è l'esempio di Luhmann. L'esempio di Braz, che tra l'altro fa anche l'esempio dell'amico, però fa anche l'esempio appunto della giustizia, cioè di valori, dimensioni valoriali in senso, sì, senso ampio, e lì regge, cioè, e il fatto che regga secondo me ci parla di una cosa molto specifica, cioè ci parla del fatto che il punto chiave non è la persona, il punto chiave è che ci sia un'identità oggettiva, che poi la persona esemplifica in maniera particolarmente forte l'identità oggettiva, possiamo essere d'accordo.
O anche il contrario, anche il senso contrario, nel senso che noi abbiamo, cioè chi realizza la giustizia, può essere l'amore, eccetera, è sempre una persona, non esiste di per sé la giustizia che viene data una giustizia, se tu vai da una persona che si comporta giustamente, vai dal giudice, si comporta giustamente, tu puoi credere alla giustizia. Ma se tutti i giudici...
No, questo va nella direzione di quello che dicevo io, cioè che il regno è inizialmente, sì, diciamo, radicato nelle persone,
sì,
ma non nelle cose, cioè che è un'idealità oggettiva.
Si invera nella persona, la giustizia si invera nelle persone, altrimenti non puoi avere neanche esperienza.
Perché cioè, che la giustizia si invera nelle persone, sì, ma questo vuol dire, a questo punto tutto si invera in una rete... di tipo comunque sociale, anche solo il fatto che sono sempre io a riconoscere una cosa, già diciamo intacca, un po' come Remise, insomma intacca di personalità qualsiasi cosa, però questo se vogliamo è anche un discorso, è un'argomentazione comunque ridondante, se vogliamo essere poi precise, insomma, poi il fatto che appunto l'essere connesso o in termini sociali o in termini di costellazione individuale da parte di qualcosa è talmente onnipresente che non è neanche individuabile come qualcosa di specifico. Allora, quindi la questione non è tanto perché sarebbe di dire che ridurre la giustizia a qualcosa di personale, però questo mi sembra un po' più difficile, nel senso che secondo me un valore può essere ideale, e io posso credere in una causa, posso credere nella libertà dei popoli, ma non vuol dire che il credere nella libertà dei popoli sia nella libertà dell'essere umano, significa credere nell'uomo. Puoi credere nell'uomo, può essere una motivazione per credere nella libertà, o non so, credere nell'uomo può essere una motivazione per esempio, ecco, forse la giustizia potrebbe essere veramente in questo caso un esempio forte che va nella mia direzione, nel senso con dimensione impersonale, perché insomma, quanto di antiumano c'è nella giustizia? Parecchio. Cioè credere nella giustizia spesso ha delle implicazioni molto poco, l'idea stessa di giustizia secondo me si attaglia molto poco alla specificità dell'essere umano, perché insomma, però si può discutere, però mi sembra difficile, cioè mi sembra tanto facile accettare esempi come credere nella giustizia come esempi radicalmente non fattuali, quanto difficile ridurre l'esempio della giustizia alla dimensione personale. Però resta ovviamente il fatto che la persona spesso può essere considerato un buon esempio di, spesso lo è di fatto considerato un buon esempio di idealità oggettiva, insomma, su questo. Per quanto che le cose sono poi complicate, perché da un certo punto di vista quasi i valori ideali per la giustizia sono più ideali, perché poi una persona che ho di fronte è sempre una persona che ho di fronte, no? Io posso elevare la dignità umana come un valore ideale, ma la persona è piuttosto un valore reale. Allora il fatto, per esempio, che la persona esista o non esista, sia qui o non sia qui, è molto più dirimente. E in qualche modo sporca di più la dimensione con la fattualità, quindi una dimensione regressiva, eccetera, eccetera, c'è meno sbilanciamento in un certo senso laddove l'idealità, cioè laddove il valore, per esempio, è incarnato da una persona, proprio perché è incarnato, perché la persona è difficilmente solo un valore, è sempre anche un qualcosa di concreto, tale per cui mi dà, che quindi mi dà sempre delle ragioni, anche delle ragioni fattuali, per credere o non credere. In più, secondo me, c'è anche il fattore interpersonale, tale per cui è difficile, molto più difficile essere disinteressati nei confronti del valore di una persona, è molto più facile essere disinteressati nel valore di un ideale come la giustizia e l'amore. Nel senso che è molto più difficile poi distinguere il valore della. Non esiste, no, è ideale. Se non esiste vuol dire che.
No, però appunto per questo. Cioè, però.
Cioè, l'ideale. L'ideale
è l'ideale. Per questo dico è un 3. Cioè. Non so.
Cioè, però secondo me la credenza della giustizia non può essere dovuta, credo che questo sia giustizia. Cioè.
Non esiste la giustizia, no?
Sì, è chiaro.
Come faccio a credere nella giustizia?
Però tu giudichi giusto o meno una cosa proprio perché hai un'idea di giustizia. Cioè,
sì, c'ho un'idea di giustizia, certo, ma non è l'esperienza, ma non è che ci credo.
Credi che esista?
Sì, cioè, però
che non esista.
Perché ci credo?
Ci credo? Cioè, penso di sia.
Cioè, però è vero che in quel senso la credenza non è esattamente credo nell'esistenza, dice. Ma credo che si possa
andare avanti. No, infatti, attenzione, per esempio, Brandt nell'analisi dice che il problema è che in questi casi non è che è in assoluto intraducibile nei termini credo che. Tu puoi tradurre credo alla giustizia nei termini e dire credo che la giustizia sia una cosa buona. Il problema è che in questi casi la traducibilità implica sempre un bene, dici sempre buono. Infatti lui dice c'è una doppia riducibilità, cioè la riducibilità effettiva, credo in, è riducibile effettivamente, credo, non so, credo in Dio, è effettivamente riducibile nel credo che Dio esiste. Vabbè, poi in realtà lì andrebbe specificato.
Non buona però, su questo punto non direi, cioè Dio, no? Noi adesso magari pensiamo che Dio sia buono, ma non è detto che noi crediamo.
No, infatti questo è l'esempio opposto.
Perché Dio può essere il Dio cattivo.
Adesso, per esempio, facciamo da Dio, perché credo in Dio potrebbe essere più simile all'esempio del credo in un amico e quindi diverso. Però, per esempio, io dico credo in Babbo Natale, sostanzialmente lo traduco, credo che Babbo Natale esiste, non lo traduco. Questi sono i casi in cui lui dice credere in, cioè le pratiche linguistiche che sono abitualmente espresse nei termini di credere in, sono, però non vuol dire che sono distinti dal credere che, ma sono perché sono riducibili. Mentre invece ci sono casi in cui credere in non è riducibile. Tra questi casi ci sono anche casi in cui credere in non è riducibile, ma è traducibile in credere che. E questo è il caso della giustizia. Credere nella giustizia è traducibile in termini di credere che, ma non vuol dire che è riducibile. Traducibile come lo trovi? Qual è il sintomo? Qual è la traccia che ci permette di dire che anche se lo puoi tradurre non lo riduci? E laddove è il fatto che laddove in una traduzione del credere in, credere che, devo necessariamente mettere dentro un bene, un it's good that, lui dice, cioè è bene che, o è la giustizia è una cosa buona, eccetera, eccetera, ogni volta devo mettere quello che lui chiama un valore, un elemento valoriale, lo chiama, allora questo mi fa dire che sì, lo posso anche tradurre, ma non lo so riducendo.
No, giusto.
Allora, tutto in questo caso, tutto sta a vedere questo bene, questo ulteriore analisi che lui fa lui, questo ulteriore bene è riducibile all'interesse egoistico, per esempio, allora in quel caso, ok, o invece un bene intrinseco, allora lui favorisce ovviamente i casi in cui è un bene intrinseco, perché lì veramente l'irriducibilità del fedelino a credere che è forte. Secondo me il caso del credere alla giustizia è un caso forte, e dal mio punto di vista, se uno va a guardare poi concretamente i casi della vita, è anche un caso più forte del caso del credere in un amico, perché nel caso del credere in un amico l'interesse personale, la strumentalizzazione, gli elementi fattuali che motivano, cioè è dura, è difficile, insomma.
Sì, sì, per quanto diciamo forse esigono poi più l'elemento studio che credono, no? Perché in qualche modo.
No, perché l'elemento fattuale, almeno nella mia ricostruzione, è esattamente l'elemento lucido, l'elemento tale per cui parlo di credenze in termini di conoscenza di vita.
Sì, sì, sì.
No, ripeto, l'aspetto specifico, poi, come ho detto sin dall'inizio, la complessità della credenza implica che, insomma, questo è solo un aspetto, quindi, però se vogliamo soffermarci sull'aspetto di riducibilità, non sul fenomeno della credenza, la sua complessità, che implica evidentemente anche cose là. L'irriducibilità, sì, se vogliamo concentrarci su questo e non sul fenomeno in sé, che implica evidentemente anche elementi fattuali, elementi di conoscenza di vita, tutto quello che vuoi. E su questo aspetto direi che l'esempio più forte, se vogliamo accettare l'idea di credere in qualitativo, è credere alla giustizia più facilmente nel.
No, no, ma lo capisco, c'è un problema, nel senso io non ci
credo.
Nel senso che no, perché credo che sia. Cioè, se un credere, se un più desiderio, cioè sia diverso quello dal credere, dici tu, capito? Perché credere in valori astratti in questo modo è.
Io desiderio esattamente la misura in cui l'idealità è soggettiva, per questo che per me è molto importante mostrare l'oggettività dell'idealità.
Ma l'oggettività dove dà? Cioè, ecco,
e l'oggettività non è l'oggettività fattuale.
Ma dov'è l'oggettività? Cioè, perché è platonica. Cioè, è supporre che esista qualcosa, non è.
No, non esiste. Cioè,
però sai cosa c'è?
È proprio quella dimensione, per tornare al dibattito poi anche di oggi, descrittivo prescrittivo, è proprio quella dimensione che determina lo scarto dal prescrittivo al descrittivo, e quindi dimensione di idealità che però non è semplicemente un mio mini bizzo, un mio arbitrio, una mia, è una dimensione di idealità rispetto alla quale anche fenomenologicamente, cioè quando voglio descrivere fenomenologicamente una cosa, per esempio una logica dell'attrazione, dimostro che per esempio sono, non posso non credere, sono attratto da questo, cioè, no? E spetterei, scusa per finire, spetterei poi a tradurre questa cosa in termini veramente, perché ci potrebbe essere una traduzione in termini veramente psicologistici, cioè di dire no adesso solamente perché ti piace, perché. Beh, no, e questo no secondo me dipende da questa dimensione oggettiva. Ora, nella logica della verità secondo me viene fuori dentro.
No, però mi veniva in mente che se tu dici no. Giustamente è interessante la distinzione che è traducibile ma non riducibile, no? Perché c'è questo it's good that, no? Credo che la giustizia sia una cosa buona, però allora a monte c'è una credenza nella bontà, però questa è traducibile o non traducibile, o è traducibile ma non riducibile anch'essa. Si crede più ciclo vizioso, no? Cioè, io credo che la bontà esista o che ci sia il bene e il male, no? Però questo non puoi ancora una volta tradurlo ma non ridurlo, perché devi inserire il good that.
Ma perché devi dire che la bontà esiste?
Cioè,
secondo me la specificità della credenza è proprio la misura in cui si sottrae all'esistenza, all'analisi della questione.
Sì, ma credo nella bontà, no?
Cioè è quello che. Secondo me è esplicitabile nei termini della produttività normativa. Questo è un altro carattere che va in questa direzione di oggettività e di idealità. Io quando dico credo che c'è un bene, cioè credo un bene, diciamo così, se vuoi dire dietro c'è questa, ok, mi sta anche bene. Però questa credenza qui esattamente è come la prescrizione. Cioè è una dimensione assiologica, una dimensione prescrittiva, una dimensione di bene, diciamo così, totalmente indipendente dal fatto che questo bene esista o non esista. Anzi, tanto meno esiste, forse tanto più ci credo. Proprio perché c'è una dimensione normativamente produttiva. La prescrizione cos'è? È una normatività che non c'è. Perché la la necessità del necessario che domani sono risolti, ma questa è una necessità retorica. Posso sempre ridurla a dire che è effettivo.
Sì, sì.
La necessità che è riducibile alla categoria dell'effettività è retorica e quindi non è prescrittiva. L'unica categoria irriducibile di necessità è quella prescrittiva. Questa prescrittiva è esattamente quel tipo di categoria che è irriducibile alla dimensione fattuale, quindi è riducibile all'esistenza. È quello scarto esattamente che tutti hanno tematizzato da Hume in poi, insomma, in maniera chiara, come c'è sempre stato, tra descrittivo e prescrittivo. Ora, secondo me nella credenza avviene esattamente questo, motivo per cui poi con il progetto di ricerca molto più ampio io metto molto vicino credenza, comando e interrogazione. Secondo me sono tutti e tre fenomeni che presentano, che drammatizzano, che veicolano lo stesso scarto, che è uno scarto rispetto alla fattualità, all'esistenza, uno scarto rispetto a cui, appunto, secondo me c'è uno sbilanciamento da qualche parte, non puoi aggirarlo, da qualche parte c'è uno sbilanciamento che appunto non ha, che è un sbilanciamento, appunto, poi puoi gestire, però insomma da qualche parte deve esserci. Ora, quello per passare alla pretesa, perché secondo me, se no non ci arrivo, insomma, mi sembra interessante la pretesa. Non tanto che la pretesa convalidi questa cosa, ma quanto che la pretesa lo veicola, no? Cioè, nel senso che la pretesa la considero una sorta di conseguenza pratica o teorica, insomma, soprattutto pratica, dell'assunzione in questo modello di credenza. Nel senso che quello che succede quando noi, anche nel linguaggio parlato, utilizziamo io pretendo che, eccetera, eccetera, secondo me drammatizza o mette in gioco esattamente questo tipo di logica che è presente nella credenza, cioè mette esattamente, soprattutto sottolinea esattamente questa dimensione di verità oggettiva. Come? Allora, farei brevemente un'analisi, ecco, rispetto al linguaggio comune, e partire dal linguaggio comune perché è quello che mi ha dato lo spunto, anche che insomma avete trovato nelle varie descrizioni, anche sul sito, eccetera, eccetera. E la frase che avevo introdotto, che ho rimesso anche nella presentazione di oggi, è una, questa frase così, che dice: una pretesa, per quanto ha certo delle ragioni la sua, non può avere tutte le ragioni, altrimenti non sarebbe solo una pretesa. Al contempo, e questo al contempo è fondamentale, per quanto esprime certo anche un'istanza soggettiva, una pretesa non può essere esclusivamente il prodotto di un arbitrio, altrimenti non sarebbe addirittura una pretesa. La misura di ambivalenza in cui la pretesa è solo una pretesa e allo stesso tempo addirittura una pretesa dice come la vera forza di una pretesa sta in ciò che è preteso e non in chi pretende, senza che per questo ciò che è preteso possa essere stabilito in maniera definitiva, perché esso solo è ragione di se stesso e non ha ragioni per se stesso. Però su questa conseguenza finale ci arriverò dopo. Quello che voglio fare nell'analisi della nozione di pretesa è partire da questa constatazione che possiamo analizzare, vedere, constatare nell'uso con il linguaggio comune della pretesa, e c'è questa doppia dimensione: solo una pretesa, addirittura una pretesa. Ora, queste espressioni cosa dicono? Allora, quando dico che una pretesa è sempre solo una pretesa, sto in qualche modo distinguendo la pretesa da un'affermazione. Se io sono sicuro al 100% di una cosa, non pretendo quella cosa, la fede. Io dico 2 più 2 fa 4, io pretendo che 2 più 2 fa 4. Io dico 2 più 2 fa 4, punto. Allora, la pretesa, nella dimensione del essere sempre solo una pretesa, esibisce una deficienza rispetto all'affermazione, rispetto alla certezza, rispetto alla conoscenza. Quindi la pretesa esibisce una deficienza. Però c'è l'altro versante. La pretesa è sempre addirittura una pretesa. Rispetto a cosa? Rispetto all'opinione. No, la pretesa non è una mera opinione. Io non dico, non so, io penso che domani, per esempio così, io penso che domani piove. Non posso pretendere che domani piove. Se pretendo che domani piove, lo posso fare se poi dico, ah, perché ho analizzato 200 siti di meteorologia e tutti dicono che piove, allora posso pretendere, cioè, che ho delle ragioni. Allora, questo lato di che la pretesa è sempre addirittura una pretesa, esibisce cosa? Esibisce una dimensione di oggettività. Quindi vedete già, rispetto anche alla credenza, a quello che avevamo detto, una dimensione di deficienza rispetto alla conoscenza, anche se questa è la versione, ecco, in qualche modo che poi osteggiamo, la conoscenza diminuita, e dall'altra però l'impegno della credenza nei confronti di una giustificazione, no? Se io credo qualcosa perché si distingue da semplice pensiero, l'ho detto, implica un impegno nel difendere cioè qui credo, ciò che credo e quindi la giustificazione, eccetera, eccetera. Quindi, innanzitutto questa canata. Allora, come combinare in una stessa nozione di efficienza e oggettività? Allora, un'ipotesi che qui voglio fare molto brevemente, che in realtà mi servirà molto più per la versione inglese del testo, perché è un'ambiguità tutta interna alla lingua inglese, però è un'ambiguità utile perché ci permette di mettere da parte un'ipotesi di lettura che secondo me in italiano è meno forte ma pure presente, e cioè di intendere la pretesa in un'ottica dissimulatoria. In inglese, quando io dico I pretend that something is the case, in realtà è 50-50, diciamo, può significare al 50% che io voglio far credere al mio interlocutore che le cose sono così. Quindi c'è questa idea di pretend come make believe, cioè pretendere vuol dire far credere, dissimulare. Ora è interessante perché questa ambiguità c'è nel verbo to pretend, non c'è nel, o c'è meno nell'uso dei sostantivi, perché c'è una singolare ambiguità nel sostantivo del verbo to pretend, cioè tra pretends, pretension e pretension. Una volta con la T, una volta con la S e una volta è pretense, pretence. Ci sono tre nozioni diverse e in realtà appunto servono per indicare una, appunto, questo carattere dissimulatorio, l'altro invece il carattere che io invece, che poi è più tipico dell'italiano, che è invece un carattere non dissimulatorio. Però sul carattere dissimulatorio diciamo che può essere utile tradurre la combinazione di deficienza e oggettività nei termini di un elemento finzionale, cioè mi sembra che la pretesa di l'introduzione di una dimensione finzionale possa tradurre la deficienza e l'oggettività messe insieme, nel senso che ogni volta che fingo qualcosa, ogni volta che introduco un elemento funzionale in una espressione, c'è una dimensione di deficienza rispetto a ciò che in realtà poi è reale, ma nello stesso tempo c'è una dimensione di oggettività, perché appunto l'elemento funzionale, come il voler far credere, rivendica un'oggettività che poi in realtà non è, cioè non l'elemento funzionale, in questo caso l'elemento funzionale è inteso nei termini di un far finta, no? Non nei termini di un, per esempio, dell'immaginazione pura, insomma. Quindi funzionale nei termini intenzionali, diciamo così, intenzionalmente funzionale. E quindi in questo caso potremmo dire, rispetto appunto alla pretesa, che potremmo dire che per esempio un interlocutore fa credere che quando pretende nei termini del far credere che ci sono vari casi, rispetto alla finzione possiamo catalogarli facilmente, per esempio quando io dico faccio come se ma so che non è così, e però voglio che l'altro creda che sia così. Però questo potrebbe essere una situazione che può tradurre la nozione di pretesa. Io dico, io pretendo, non so, che c'è il blu, o per esempio pretendo che domani piove, nei termini finzionali io faccio come se domani piove, ma so che domani non piove e voglio che l'altro pensi che domani piove. Quindi diciamo, questa è una ipotesi di... Poi ci può essere invece una finzione, questa è, diciamo, una finzione con delusione, è un come se ma non dal mio punto di vista, è una verità per l'altro. Ci può essere poi una funzione senza delusione, cioè un come se e forse, nel senso che io dico io faccio come se domani piove e magari lascio aperto, magari per me piove anche domani, non lo so, insomma, e però in questo fare come se piove, voglio che l'altro creda che piove, voglio che per l'altro ci sia una verità. Quindi c'è sempre una dissimulazione, ma in questo caso in qualche modo c'è meno malafede, in qualche modo, no? Nel senso che lo faccio come se, però e forse. Altro caso è quello in cui io faccio come se, ma non, cioè io faccio come se domani piove, ma sono sicuro che domani non piove, beh forse ad esempio non è calzante perché non, uno può essere mai sicuro, faccio come se, non so, faccio come se fossi sposato, ma non sono sposato e voglio far credere, voglio che l'altro faccia come se fossi sposato senza che però ovviamente sappia che non sono sposato. Questa è una forma ancora, cioè, dalla prima alla quarta c'è sempre meno malafede, diciamo, c'è sempre meno dissimulazione. E l'ultimo caso è quello in cui, per esempio, io faccio come se fossi sposato, ma non sono sposato, e faccio e induco, diciamo, l'interlocutore a fare come se fossi sposato, facendomi anche capire che non sono sposato. Quindi questo è un caso, diciamo, di finta dissimulazione, in realtà una dissimulazione retorica, quello che succede spesso a teatro. Io faccio come se sono Amleto, in realtà non lo sono, io lo so benissimo, e l'altro anche fa come se io non Amleto, ma sa benissimo che non sono Amleto, insomma. Quindi questo è quello che succede a teatro, ed è una dissimulazione retorica perché in realtà non c'è una vera e propria dissimulazione, perché non c'è una vera e propria simmetria. In tutti gli altri tre casi invece c'è sempre una simmetria più o meno, diciamo, spudorata, cioè più o meno dove la distinzione, la simmetria tra colui che fa credere e colui che crede, cioè colui che, insomma, è indotto a credere.
La asimmetria, vuol dire?
Sì.
Sbilanciato, sì.
Sì, però, sempre. Ora, tutti questi casi, secondo me, sono appunto una versione, possono rendere conto della pretesa, della nozione di pretesa, nel senso che possono catturare quello che si esprime quando si utilizza la parola pretesa in alcune formulazioni linguistiche, però secondo me è tutto un ambito, diciamo, che non cattura, secondo me, la specificità della pretesa, perché quando io pretendo qualcosa, secondo me, non succede, cioè questa dimensione dissimulatoria non è, è, guarda caso, quello che si distingue anche appunto all'interno della pretesa di due nozioni diverse, non è ciò che cattura la specificità della nozione di pretesa, anche perché quando io pretendo qualcosa, inizialmente pensiamo a una cosa diversa, non pensiamo al fatto che io sto dissimulando, sto appunto facendo una dissimulazione. Poi c'è un ultimo caso che non metterei nella dissimulazione ancora di più della dissimulazione retorica del teatro, è quello che io faccio come se fossi, no, in questo caso non ce la prendo, faccio come se domani piove, appunto, e domani potrebbe piovere, insomma, non, e voglio che l'interlocutore faccia come se domani piove, ma lascia aperto anche lui che domani piove. Quindi in questo caso ci sarebbe un valore veramente suggestivo del far credere, quindi non è un far credere dissimulatorio, ma in qualche modo invitare l'altro a mettersi nella stessa situazione di ipotetica, di pretesa in questo caso, perché comunque il fare come se in effetti cattura l'aspetto di pretesa. Quello che secondo me non cattura è laddove appunto, per esempio, voglio che l'altro abbia una posizione diversa rispetto alla mia, rispetto a questo fare come se, correlato poi ovviamente al fatto che io sappia o non sappia come se le cose siano in questo modo. Però da questa deriva, che io chiamo deriva dissimulatoria, della nozione di pretesa, impariamo comunque qualcosa, cioè secondo me si dovrebbe, che dovremmo sospendere l'interlocutore come elemento necessario per distribuire deficienza e oggettività, perché in questo caso distribuiamo deficienza e oggettività rispetto sempre all'interlocutore, nel senso che c'è una simmetria, nel senso che io sono sempre quello che detiene in qualche modo l'oggettività, l'interlocutore dell'efficienza, per cui si crea un atteggiamento di dissimulazione. Secondo me, per catturare la specificità della pretesa, non è nel gioco tra me e l'interlocutore che distribuisco deficienza e oggettività, ma deve essere all'interno della stessa nozione di pretesa. Questo significa che va preso il caso in cui l'interlocutore non è chiamato in causa, e avviene, e nella nozione di pretesa possiamo constatare ugualmente, indipendentemente dall'interlocutore, la presenza di deficienza e oggettività allo stesso tempo, che però non significa eliminare completamente, ma dico sospendere, perché poi in effetti l'interlocutore va comunque considerato poi a posteriori per un fatto semplice, ed è il fatto dell'oggettività, cioè se una pretesa indipendentemente dall'interlocutore è oggettiva, o una parte di oggettività oltre una parte di deficienza, questa parte di oggettività evidentemente non può che essere universalizzabile, cioè non può che essere un elemento di universalizzabilità, e quindi in qualche modo posso sempre e devo in qualche modo poter testare, o almeno il fatto di implicare a posteriori l'interlocutore mi permette di testare se questa oggettività tiene o non tiene, insomma come si comporta, cioè.
No, non ho capito.
Nel senso che l'ipotesi di, cioè, perché ho trovato interessante la deriva di simulatore della pretesa, che pure è pertinente, non è secondo me la specificità della nozione di pretesa, ma soprattutto in italiano, però è pertinente rispetto agli usi linguistici della nozione di pretesa. Perché questa nozione ci fa capire una cosa di come in questi casi, che ho in questi quattro casi di simulazione, quello che succede sempre è che la specificità della presenza di oggettività e deficienza sta nel fatto che la distribuzione di queste due cose è sempre una da parte dell'interlocutore e una da parte di colui che fa credere, eccetera. E secondo me questo è uno dei motivi della non specificità di questo carattere di simulatore della pretesa, perché secondo me la pretesa, indipendentemente dall'interlocutore, deve poter avere in sé i due caratteri. Allora, quello che vuol dire, facciamo un'operazione,
mettiamo
tra parentesi e interlocutore e cerchiamo di vedere se nella pretesa ci sono questi due caratteri.
Sì, no, come
poi io dico, questo non vuol dire però eliminare l'interlocutore, cioè l'interlocutore comunque è pertinente rispetto alla nozione di pretesa per un fatto semplice, che se all'interno della nozione della pretesa, anche indipendentemente dall'interlocutore, c'è sia la deficienza che l'oggettività, nella misura in cui c'è l'oggettività c'è anche una misura in cui posso testare a posteriori sull'interlocutore la dimensione dell'oggettività. Infatti quando io pretendo che la matematica è esatta, io lo posso testare indipendentemente dal fatto che lo sto pretendendo dinanzi a qualcuno, ma una volta che l'ho testato che c'è questa dimensione di oggettività e una dimensione di efficienza allo stesso tempo, ok, ho fatto questo lavoro, proprio perché c'è una dimensione di oggettività poi posso prendere l'interlocutore e vedere quali sono le conseguenze su di lui. Perché? Perché nella misura in cui la pretesa veicola l'oggettività, nella misura in cui la pretesa è in qualche modo esportabile necessariamente, proprio per la forza della sua oggettività, è esportabile necessariamente a un interlocutore, perché vuol dire sostanzialmente esportare a un livello più che individuale la...
Ti spiego perché mi faceva problema, perché mentalmente pensavo a una pretesa di questo tipo. Forse poi vuoi sfarciare tutte in fondo le domande?
No,
uno vede la Madonna e dice agli altri: io ho visto la Madonna. Ammettiamo che soggettivamente l'esperienza di questo è che abbia visto la Madonna. E tu come lo faresti rientrare, però? Cioè, va bene che l'oggettività o la deficienza stia all'interno del preteso, no? Allora, si tratterebbe di vedere appunto rispetto al fatto che hai visto la Madonna, però rispetto all'interlocutore stesso è difficilmente esportabile questa oggettività, che pure lui soggettivamente ha forse sperimentato.
Beh, se oggettivo è sempre esportabile, sono gli oggettivi.
Sì. Però se si tratta di un'esperienza personale, l'oggettività di un'esperienza personale è difficilmente esportabile. Io ricerco, senso di elezione,
però l'identità oggettiva è la stessa cosa, nel senso in quel caso c'è una dimensione o è sicuramente soggettiva, però in questo caso la misura in cui è oggettiva è la misura in cui c'è un aspetto che non dipende da me in questa esperienza, è la passione. Tu nel momento in cui devi esprimere questa tua esperienza, indipendente dal fatto di convincere il tuo, cioè, diciamo che scrivi in un diario la tua esperienza, sicuramente la misura in cui la difenderai come oggettiva è la misura in cui mostrerai che diciamo malgrado contro te stesso hai visto la Madonna, cioè non è che tu volevi la Madonna, cioè, ti è arrivata questa cosa. La misura in cui ti è arrivata è la misura in cui a priori potrebbe arrivare degli altri, cioè una misura di oggettività che, per quanto misurata in maniera del tutto privata, è una misura di oggettività che comunque a priori è esportabile. Non è esportabile in termini argomentativi, nel senso che non hai elementi per dire così, però c'è una dimensione di oggettività che dovrebbe, che deve poter valere anche per gli altri.
Ah, ho capito, nel senso che anche gli altri potrebbero essere depositari di un'apparizione della Madonna. Ah,
ed esattamente della stessa.
Sì, sì, certo.
Se no non sarebbe oggettivo.
Sì, sì, certo.
No, esattamente della stessa.
Condizione di possibilità, diciamo.
E infatti nel passo che voglio fare successivo è quello di dire ok, vediamo di distribuire, però voglio prendere un esempio un po' particolare perché è molto molto utile, però l'esempio no adesso questo che sto per vedere, cioè di distribuire oggettività ed efficienza rispetto a cosa? Rispetto a ciò che è preteso e all'argomentazione per ciò che è preteso. Io qui sto un po' reintroducendo elementi che avevo evacuato con tutta questa distinzione tra contenuto e ragioni per credere, però in realtà tornano estremamente utili per chiarire questo punto. Secondo me è solo un esempio, si potrebbe creare anche altri esempi, cioè questa distribuzione, importante che non sia implicato l'interlocutore necessariamente in una prima istanza. Allora, ci sono sostanzialmente due casi, una in cui la deficienza è in ciò che è preteso e l'oggettività nell'argomentazione per ciò che è preteso, e questo è il caso di una pretesa che direi argomentativa, nel senso in cui la dimensione oggettiva sta nell'argomentazione e non in ciò che è preteso. È il caso in cui non lo vedo, ma non può che essere così. È il caso in cui, per esempio, faccio i calcoli di un astronomo, i calcoli mille volte, deduce Nettuno, la posizione di Nettuno, e dice io non lo vedo, però non può che essere lì.
Come il bosone di Higgs,
come il bosone di Higgs, cioè, lì c'è una pretesa, gli scienziati hanno una pretesa che il bosone di Higgs, però non hanno la dimensione di deficienza riguarda ciò che è preteso, la dimensione di oggettività riguarda l'argomentazione a favore di ciò che è preteso. L'esempio speculare è quello in cui invece la deficienza è nell'argomentazione per ciò che è preteso, l'oggettività è in ciò che è preteso. E questo potrebbe essere il caso della Madonna, cioè sostanzialmente è il caso in cui dico, parafraso la pretesa, pretendo che lo parafraso, non so perché, ma è così, non so perché, ma deve essere così. Potremmo chiamarla pretesa esperienziale oggettiva, non lo so, comunque, indipendentemente da come la chiamiamo, sono queste sostanzialmente due formule, due modi di tradurre l'espressione io pretendo che, distribuendo appunto in due cose diverse oggettività e efficienza. Ora vediamo se funziona, e a posteriori possiamo vederlo, secondo me è utile vederlo mettendoci dentro l'interlocutore. Se ci mettiamo dentro l'interlocutore, evidentemente ci troviamo a raddoppiare, non abbiamo solo due casi, ne abbiamo 8. Ma non vi so fare tutti i casi, però insomma, no, ne abbiamo 4, ma insomma, no.
Perché
si fa la permutazione,
la
permutazione sono 8, vabbè, adesso è importante fare tutta la casuistica, quello che è importante è capire se c'è o non c'è simmetria tra gli interlocutori. Ora, se c'è simmetria, la pretesa è semplicemente rafforzata. Cioè, se io ho la pretesa, il bosone X e l'altro la stessa pretesa, quindi si mette un rafforzamento, e l'interlocutore in qualche modo resta indifferente rispetto alla pretesa in senso, cioè, appunto, io posso avere una pretesa indipendentemente dall'interlocutore, se poi ho la stessa pretesa, no, per pace, poi avrò un elemento in più per avere questa pretesa, però insomma, la pretesa in sé è indipendente. Prendiamo il caso invece in cui c'è asimmetria. Allora, se c'è asimmetria, non può essere nei termini in cui c'è un'oggettività da parte dell'interlocutore. Perché? Perché se c'è asimmetria in questo senso, se c'è appunto, allora non sono io che pretendo, sarebbe lui che potrebbe pretendere. E semplicemente vabbè, ci sarebbe il caso inverso, nel senso che io non avrei un'oggettività, ma ce l'avrebbe lui, quindi insomma non... quindi diciamo il caso in cui c'è una simmetria è sempre il caso in cui è l'interlocutore essere doppiamente deficiente, cioè essere deficiente sull'ornamentazione e essere deficiente su ciò che è preteso stesso. Ma a questo punto l'oggettività diventa solo individuale, cioè sono solo io il detentore dell'oggettività, che quindi non è una vera e propria oggettività, almeno che almeno una delle due deficienze dell'interlocutore è solamente provvisoria, nel senso che posso poi convincere, lui può vedere la Madonna, può constatare la bontà dell'argomentazione per il boson di Higgs. Ma tale pretesa sarebbe allora solo una pretesa per autorità, per autorevolezza, e quindi sarebbe una vera e propria affermazione, non una pretesa. Cioè, quello che voglio semplicemente dire è che in una situazione di nel momento in cui ho un'oggettività solo da uno dei due aspetti, cioè ciò che pretendo e l'argomentazione di ciò che pretendo, ho un interlocutore, e delle due l'una, se l'interlocutore anche lui ha la stessa argomentazione, ha la stessa pretesa, benissimo, abbiamo due. La pretesa è rafforzata. Se non è così, l'unico caso può essere quello in cui io ho la pretesa e lui no. Perché se è il caso in cui lui ha la pretesa e io no, vabbè, insomma, o comunque è il caso inverso, cioè a questo punto è lui che dovrebbe in qualche modo convincere me, insomma, eccetera, eccetera. Però l'unica soluzione è quella che o la pretesa non è veramente una pretesa perché non è sufficientemente oggettiva per essere esportabile a un interlocutore, dove la deficienza dell'interlocutore resta anche dopo che io ho preteso questa cosa, o se invece è semplicemente provvisoria la deficienza che lui ha, che io non ho, a questo punto vuol dire che se è provvisorio vuol dire semplicemente che al momento in cui io pretendo qualcosa vuol dire che lui non ha gli elementi per poter avere quell'oggettività lì, e quindi sostanzialmente il mio rapporto diventa un rapporto, cioè la mia pretesa è una pretesa per autorità. Quello che voglio sostanzialmente quello a cui voglio arrivare sostanzialmente è che, secondo me, o la pretesa nel momento in cui c'è asimmetria o è dissimulatoria o è autoritativa, o autoritaria, autorevole, insomma, o c'è autorità o c'è dissimulazione. Però se è simmetrica, a questo punto è ridondante l'interlocutore. Cioè, se è simmetrica, il fatto che io possa pretendere qualcosa è necessario che questa oggettività sia esportabile, ma l'essenza dell'oggettività e della pretesa la posso già constatare in me stesso, insomma non devo andare a cercare nell'interruttore. Allora delle due l'una, o è una pretesa puramente soggettiva, nel senso che io, però appunto, sì, non sarà mai il caso perché appunto abbiamo detto che nella pretesa c'è sempre deficienza e oggettività. Allora, se l'oggettività non è un'oggettività dell'autorità, non è un'oggettività che implica dissimulazione, non è quindi un'oggettività, ma è un'oggettività che posso misurare nella pretesa anche individuale e poi quindi solo in seconda istanza esportabile, a questo punto questa necessaria potenziale universalizzabilità della pretesa va compresa, cioè c'è questo problema di questa oggettività, cioè come comprenderla indipendentemente dall'interlocutore, ma necessariamente esportarla all'interlocutore senza costituire né dissimulazione né autorità. Allora, secondo me bisogna considerare il caso in cui la pretesa è più facilmente universalizzabile. E questo mi sembra il caso in cui la pretesa si presenta con più forza e meno ambiguità. E qui faccio un'ulteriore distinzione, perché secondo me è importante questo punto, perché più la pretesa è forte e non è ambigua, più è facilmente universalizzabile, e quindi più facilmente posso attestare questa situazione in cui l'oggettività della pretesa è constatabile a livello individuale, necessariamente esportabile, ma non costituisce né elemento di posizione di autorità né elemento di dissimulazione. Ora, la pretesa ambigua, qual è la pretesa ambigua? Quella che secondo me andrebbe eliminata, e qui è il punto fondamentale della mia argomentazione sulla pretesa. La pretesa ambigua è quella in cui la deficienza e l'oggettività si limitano a vicenda, cioè in cui la deficienza e l'oggettività sono concorrenti e dunque profilano la contraddittorietà di una pretesa, profilano insomma al limite la contrarietà di una pretesa che è allo stesso tempo sole e addirittura tale. Cioè, se la pretesa è allo stesso tempo sole e addirittura tale e i due caratteri di deficienza e di oggettività si limitano uno con l'altro, cioè quanto più è solo, quanto più deficiente tanto meno oggettiva, quanto più oggettiva tanto meno deficiente, allora la misura in cui questi due aspetti coincidono allo stesso tempo, appunto, è la misura in cui la più forte è la pretesa, più è ambigua. Perché più forte è la pretesa, più c'è oggettività, ma se più c'è oggettività meno c'è deficienza, quindi sostanzialmente è una pretesa che ha una mezza oggettività e una mezza deficienza, cioè, e quindi sostanzialmente più è forte meno è forte. E questo quindi secondo me non funziona. La misura in cui la pretesa è forte è la misura in cui oggettività e deficienza non sono concorrenti. Qual è questo caso? Perché se non fosse così, le pretese sarebbero sempre meno solo quanto più addirittura. Sarebbero sempre meno solo pretese quanto più addirittura sono pretese, viceversa. Ora, dove la deficienza e l'oggettività non si limitano concorrenzialmente a vicenda, l'oggettività della pretesa non dice altro rispetto a quanto costituisce e supporta la sua deficienza. Per capire questo punto, nei termini di ciò che è preteso e l'argomentazione per ciò che è preteso, lo si può dire in questi termini, cioè che l'argomentazione per ciò che è preteso coincide con ciò che è preteso. Questo è l'unico caso in cui cioè ciò che è preteso è la sua stessa argomentazione. Questo è l'unico caso in cui deficienza e oggettività coincidono e non sono concorrenti, e per cui la pretesa, che per definizione ha allo stesso tempo deficienza e oggettività, non è qualcosa di contraddittorio, la sua logica non è necessariamente contraddittoria, e si può dare una pretesa forte che non è né contraddittoria né è auto, come dire, auto anacquante, se insomma c'è che si anacqua, che si indebolisce automaticamente. La deficienza è misurabile solo rispetto ad argomentazioni altre, quindi rispetto a ciò che pretende. Quindi sostanzialmente la parafrasi non è la parafrasi di "io pretendo che" è "così perché così". Quando io dico "io pretendo che", sto dicendo "è così perché così". In questo caso c'è deficienza, ma la misura in cui c'è la deficienza è la misura in cui c'è l'oggettività, e non è alternativa o, come dire, sì, non è quanto più c'è deficienza tanto meno oggettività, ma è esattamente il contrario. Qui l'eventuale asimmetria, quindi, se mai ci possa essere, concerne solamente il rifiuto dell'eventuale necessità dell'interlocutore di argomentazioni altre rispetto a quella appunto circolare che coincide con ciò che è preteso. Quindi sostanzialmente la simmetria c'è solo nel momento, nei confronti dell'interlocutore, c'è solo nel momento in cui io rivendico, c'è la rivendicazione della coincidenza tra argomentazione per ciò che è preteso e ciò che è preteso, contro il pregiudizio della circolarità della coincidenza. Cioè l'unico conflitto, e quindi l'unica simmetria nei confronti dell'altro, c'è nella misura in cui l'altro non accetta questa coincidenza. Non accetta che l'unica, cioè, o semplicemente dice che può anche accettare questa coincidenza, ma dice che ci sono altre argomentazioni che difendono ciò che è preteso, e non accetta che l'unica argomentazione per ciò che è preteso è ciò che pretende lo stesso, è la cosa pretesa stessa. Quindi in quest'ottica la pretesa rispetto all'interlocutore non può mai essere coercitiva. Cioè, se questa è la situazione, se io quando pretendo in realtà sto facendo coincidere l'argomentazione per ciò che pretendo con ciò che pretendo, dinanzi a un interlocutore in cui può esserci una simmetria, in realtà, appunto, o non c'è simmetria perché anche l'altro la pensa uguale, o se c'è, non può essere una simmetria che porta a una coercizione, ma solo a una proposizione, nel senso che io posso solo invitare l'altra persona a vedere questa coincidenza, perché non ho argomentazioni altre rispetto a ciò che pretendo. Perché? Perché l'oggettività è la debolezza, in qualche modo. L'unica oggettività della pretesa è esattamente la sua debolezza, è esattamente la misura in cui potrebbe essere vista come una debolezza, come solo una pretesa. Allora, se è questa l'unica vera argomentazione che offre dell'altro, non sarà mai, non potrò mai, l'altro che non vede la Madonna, diciamo così, per esempio, rispetto a quel caso, non è che io ho delle argomentazioni altre che la Madonna stessa per convincerlo che per esempio che c'è la Madonna. L'unica argomentazione che ho coincide con la Madonna stessa. Questo significa cosa? Che l'unico rapporto, l'unica conseguenza di un'eventuale asimmetria tra chi pretende e un interlocutore, chi pretende anche indipendentemente poi dall'interlocutore, ma insomma, nel momento in cui vado ad esportare questa cosa, e necessariamente devo esportarla perché c'è una dimensione di oggettività, necessariamente non c'è un rapporto, una conseguenza di coercizione, cioè un'argomentazione che si impone in maniera coercitiva, o un'esibizione, un'ostentazione, perché abbiamo detto che la presenza può andare sia in un senso di un'oggettività dalla parte della comunicazione o di un'oggettività dalla parte, diciamo, esperienziale, e la deficiente invece dalla parte di interpretazione. Appunto, non è coercitiva ma propositiva, e non sulla base di un rapporto interpersonale diretto, del tipo chiamiamo mi segua, bensì sulla base dell'oggettività che si autopresenta e autodifende in ciò che pretendo. Cioè, sostanzialmente, nei confronti di un'eventuale asimmetria con un interlocutore, quando io sto pretendendo qualcosa, non sto dicendo io faccio questo, se vuoi seguimi, perché non sottolineo di questa pretesa, non posso mai sottolineare questa pretesa il fatto che la sto pretendendo io. Quindi la mia proposta e non coercizione nei confronti dell'interlocutore non è mai dire io pretendo così, se tu vuoi seguire me che pretendo, seguimi. No, il fatto che io propongo qualcosa, il fatto che la pretesa si forma in termini di proposta, la proposta riguarda ciò che preteso, sempre solo ciò che preteso e non quello che pretende. E quindi in questo senso non è, appunto, ci sono questi due caratteri necessari della pretesa nei casi di asimmetria, di eventuali casi di asimmetria, dove anche l'altro non pretende la stessa cosa. Uno, che non deve essere, che non sarà mai coercitiva, e due, che non sarà mai legata direttamente al rapporto interpersonale, ma sarà sempre, diciamo, l'argomento di proposta sarà sempre un argomento che riguarda ciò che pretende, non riguarda quello che pretende. Quindi mi sembra che solo in questo modo si può rendere conto dell'ambivalenza sincronica, cioè non alternata, di oggettività e efficienza all'interno della pretesa, cioè di questi due caratteri espressi dalle formulazioni: la pretesa è sempre solo una pretesa, la pretesa è sempre addirittura una pretesa. E quindi solo in questo caso la peculiare logica della pretesa non profila una potenziale contraddizione interna, per sventare la quale si rischierebbe semplicemente di annacquare con un'ambiguità intrinseca la nozione stessa di pretesa. È importante che deficienza e oggettività, se sono sincroniche, non devono essere concorrenti, due caratteri concorrenti. Ora, come vi dicevo, è un esempio quello che io facevo della distribuzione tra argomentazione e nel senso che è semplicemente un esempio che ci permette di vedere come oggettività ed efficienza coincidono, ma oggettività ed efficienza coincidono indipendentemente dal fatto che l'oggettività sia dalla parte dell'argomentazione e la deficienza dalla parte di ciò che è preteso, quindi o viceversa. Questa è una nota importante, perché se uno potrebbe pensare, allora lo vedete sempre nei sensi, cioè il fatto che ci sia questa coincidenza di oggettività e di efficienza è sempre nei termini della coincidenza e argomentazione, cioè non è così, cioè l'importante è che ci sia una coincidenza di oggettività e di efficienza. Secondo me è un modo per esprimere questa cosa difficile da comprendere, un esempio è quello di distinguire queste due cose su due cose diverse, cioè su ciò che è preteso e sull'argomentazione che va da ciò che è preteso, e mostrare in questo caso, siccome oggettività ed efficienza devono essere coincidenti, mostrare come deve esserci coincidenza in questo caso tra argomentazione, tra ciò che è preteso e l'argomentazione per ciò che è preteso. Quindi è una sorta di parafrasi del modo per esemplificare la logica della pretesa, il fatto di dire che in una pretesa c'è coincidenza di ciò che è preteso e l'argomentazione di ciò che è preteso. Se noi non accettassimo di parlare di credenza attraverso questo vocabolario, cioè vocabolario di qualcosa che è creduto e un'argomentazione che lo supporta, molto difficile, perché è molto controintuitivo rispetto insomma, a quello che normalmente facciamo quando parliamo di credenza, però potrebbe anche essere il caso, no? Allora in quel caso dovremmo trovare altri esempi per mostrare la coincidenza di oggettività e di efficienza e devo mostrare come... Per cui sostanzialmente quello che voglio sottolineare è una cosa semplice. La pretesa o la leggiamo in termini simulatori, o la leggiamo in termini di autorità, insomma, che configura un rapporto di autorità. Se non facciamo né l'una né l'altra cosa, e se accettiamo che questi due caratteri non sono intermittenti, ma sono sincronici, delle due l'una, o la logica della pretesa è una logica contraddittoria, paradossale, per cui tanto meno pretendo, diciamo così, o se non vogliamo, l'unico modo per non avere questa logica, per non articolare in modo contraddittorio la nozione stessa di logica di pretesa, devo far coincidere l'oggettività e l'efficienza all'interno della pretesa. Devo dire tanto più è solo una pretesa, tanto più sta lì la deficienza. Però perché questo riconfigura un modo di veicolare proprio l'idealità oggettiva? Perché solo mostra spesso appunto la deficienza rispetto alla conoscenza, per esempio, che è il caso della per cui eravamo partiti dalla credenza. In questo caso, se la conoscenza implica per esempio una nozione di realtà, in qualche modo la dimensione del solo una pretesa è la dimensione dell'idealità della pretesa. Ma appunto questa idealità va sempre di pari passo con una pretesa, motivo per cui questa idealità deve essere oggettiva, non può essere soggettiva, se no avremmo solo uno dei due aspetti tipici della nozione di pretesa, cioè il fatto che la pretesa è sempre solo una pretesa, l'aspetto deficitario rispetto a un'affermazione, un'incertezza. Se vogliamo avere tutti e due, o accettiamo una logica internamente concorrenziale di questi due aspetti, e quindi secondo me tanto più forte la pretesa tanto più debole, cioè c'è un gioco diciamo di auto cancellazione, diciamo così, della pretesa, oppure l'unica via d'uscita, che secondo me che tiene sia per la nozione di pretesa, sia perché permette tra l'altro di veicolare esattamente la nozione di idealità aggettiva a cui ero pervenuto attraverso il percorso della credenza, allora no, è tanto più è deficiente la pretesa, tanto più è oggettiva. È la misura in cui è deficiente che è oggettiva, e la misura in cui è oggettiva è deficiente. Secondo me questo profila esattamente in maniera molto chiara, soprattutto quel carattere di idealità oggettiva che avevo già indicato come uno dei caratteri fondamentali, forse quello più difficile comprensione sicuramente della credenza progressiva di sbilanciamento, insieme anche evidentemente agli altri, nel senso che comunque anche la prospetticità temporale della pretesa c'è, l'esposizione al rischio della pretesa c'è, la probabilità normativa in una certa misura c'è, insomma, quindi però rispetto insomma, agli altri caratteri in qualche modo sono più facilmente esemplificabili con la fiducia, insomma, con una serie di altre cose. Mi sembra che la pretesa in particolare tocchi il punto di quattro caratteri che avevo sottolineato della credenza progressiva, tocchi il punto più delicato, cioè quello dell'idealità oggettiva, e quindi faccia il doppio, insomma, serva molto a questa nozione di credenza che voglio portare avanti. Motivo per cui penso che la logica, questa peculiare logica della pretesa, rende conto in maniera, come esempio, insomma, rende conto bene della nozione di credenza progressiva di bilanciamento, che è quella che ho proposto come quella che rende a sua volta conto di più dell'aspetto irriducibile presente in ogni credenza. Sto mi rendo conto che lascia molto perplesso.
No, bisogna pensarci a fondo.
Cioè, è importante che sia chiara, secondo me, rispetto alla serie di pretese, poi forse appunto ci si può riflettere ancora, possiamo ritornare a discutere sicuramente la prossima volta rispetto all'applicazione alla credenza religiosa, che siano chiare tre cose. Una, che non va intesa in termini dissimulatori, per quanto alcuni usi linguistici della nozione di pretesa per il linguaggio comune andrebbero in quella direzione, più massicciamente in inglese, ma insomma, meno massicciamente in italiano. Due, non deve profilare in caso di asimmetria un approccio autoritario o autoritativo nei confronti dell'interlocutore. Pena, secondo me, una troppo parziale oggettività, insomma, non sarebbe una vera e propria oggettività. Tre, se vogliamo pensare a questi due aspetti, che sono fortissimi in qualsiasi espressione in linguaggio comune della pretesa, cioè il solo e l'addirittura, e se vogliamo considerarli come sincroce allo stesso tempo lì, delle due l'una: o è una logica contraddittoria quella della pretesa, o l'unica via di fuga è quella di pensare in questi termini di coincidenza e di efficienza e oggettività. E cioè, tanto per trovare un esempio, prendendo quello più classico rispetto alla credenza, cioè al vocabolario di ciò che credo e ragione per cui credo, se vogliamo utilizzare questo vocabolario, questo ci porta a dire che quando io pretendo qualcosa, ciò che pretendo è anche l'argomentazione, coincide con l'argomentazione per cui per ciò che pretendo. Questi sono i punti chiavi, che hanno una dimensione di paradossalità. Io mi ero riservato di andare sulla questione dell'induzione, la questione classicissima del principio di induzione e sostanzialmente dell'inferenza ampliativa, perché secondo me ho trovato tantissimi elementi che vanno in questa strada difficile dell'idealità oggettiva e di questa coincidenza di efficienza e oggettività. Vabbè, non lo faccio perché non ho tempo, ma soprattutto non lo farò neanche perché richiede un grosso lavoro sia sulla logica dell'induzione, sia sono delle questioni abbastanza complesse che richiederebbero forse un percorso a parte, sia soprattutto per una delle risoluzioni più classiche di questi problemi, sono nei termini della teoria della probabilità, e sulla teoria della probabilità, insomma, se non c'è un background già importante, è difficile andare a vedere la complessità, e nella complessità delle soluzioni ai problemi di teoria della probabilità che secondo me si trovano gli elementi migliori per convalidare questa proposta teorica, però insomma richiede troppo lavoro andare in quella direzione. Però ecco, giusto per dirvi che secondo me in quella direzione, in particolare rispetto alle teorie bayesiane della probabilità, in particolare rispetto ai problemi che le teorie bayesiane pongono, le risoluzioni di questi problemi, cioè teoria della conferma e ipotesi fiduciale, quello che è sostanzialmente il dibattito sulla nozione di likelihood, che non è tradotta, perché non è tradotta, e likelihood, cioè likely, sì, è un po' una sinonimo di probabile, che però in realtà è una nozione che vuole distinguersi da quelle probabilità, perché è una nozione che sta alla base di quelle probabilità, per non essere una regressione all'infinito, non è, e in effetti non lo è, perché poi è descritta in maniera diversa. Ecco, su, giusto per dare indicazioni, insomma, se poi uno è curioso un po' chiede, insomma, posso dare ulteriori indicazioni in questa direzione, di ottenere la conferma, problemi rispetto alla, alla logica dell'induzione e teoria di probabilistica bayesiana, ci sono queste, le soluzioni proposte per questi problemi, secondo me, configurano esattamente esemplificano esattamente questa, questo punto, che utilizzando il linguaggio comune, perché su questa questione della pretesa sostanzialmente mi limito a, a far fruttare le risorse del linguaggio comune, sono, sono presenti secondo me nella nozione di pretesa. Purtroppo ho preso troppo tempo per poter discutere con calma, perché sono già 5 passate le 6. Dobbiamo penso avviarci a... però c'è cioè una battuta, una, non so, una, le questioni secche le posso annotare e poi ci, ci, ci riflettiamo la prossima volta.
No, io sono bene,
secondo te funziona?
Non lo so, nel senso che è difficile, no? È molto, perché molto se non è molto tosto a livello teorico, no? Nel senso che procede in maniera molto incalzante, non, cioè se è così un po' non essere così un po' non è, quindi no, quindi no, quindi no. E, cioè, io ti ho seguito bene, insomma, quindi mi sembra di sì, e, però cioè, non è nessuno, cioè, però la devo un po' digerire, no? Cioè, ci vorrà un po' di tempo per digerire i tuoi assaggi.
Infatti
no, per chiarificarlo ancora meglio, sì, ci sarebbe da fare tutto quel lavoro, ma che richiederebbe almeno almeno 2 sedute, insomma, e invece a me preme, certo, adesso io questo testo, che forse è un po' più chiaro, aggiungerò alla pagina 2 in cui pongo questi, questi punti chiari qui della, della questione della pretesa. Spero, insomma, che sia almeno sufficientemente chiaro come punto di partenza per andare poi a guardare cosa succede con la credenza religiosa, se funziona o non funziona, quanto non funziona, certo. Quello che volevo arrivare era un punto fermo, in cui, dire, questa è la proposta, importante capirla, poi insomma, essere d'accordo o no, probabilmente ci scontreremo più facilmente già sul terreno della religione, perché poi così ci portiamo avanti già su quella cosa, insomma. Che sentiamo questioni puramente epistemologiche, non sappiamo più. L'importante è che almeno sia chiaro qual è il punto, insomma, poi sicuramente uno può essere contrario, può essere una posizione, questo è il punto che a me interessa epistemologicamente, a partire da questo esattamente voglio vedere in religione cosa succede. Secondo me questo è un punto molto forte per la religione, nel senso che secondo me questo tipo di credenza qui, con questa articolazione qui, permette di risolvere molti problemi tipici della credenza religiosa. Speriamo, vediamo se è così, probabilmente non è così, probabilmente
non lo so. Poi ne parleremo quando ci sarà la religione, no, ma l'argomento dell'autorità come sostanzialmente presentato come sostanzialmente dissimulatorio, no?
No, sono alternativi.
Sì, però cioè, l'argomento dell'autorità, diciamo come scartabile, no? Non so ad esempio se nel cristianesimo si può totalmente fare a meno di una pretesa autoritativa, no? Mi riferisco per esempio alla testimonianza degli evangelisti o all'argomento dei miracoli come probante rispetto alla divinità di Gesù, però magari
se... Attenzione, in questo caso l'autorità sarebbe dalla parte del credente, non dalla parte di Dio. No, cioè, questo è importante, cioè qui quando io parlo di autorità, nel senso che colui che pretende, cioè se colui che crede, se colui che crede necessariamente pretende, pretende in una maniera autoritaria. Quindi quando io parlo di autorità e la scarto come esempio imperfetto di pretesa, laddove la pretesa la dobbiamo applicare, utilizzare come articolazione della credenza, è l'autorità di colui che crede, non è l'autorità di ciò per cui credo o l'autorità.
Cioè, oppure di ciò che è preteso, no?
No, cioè, no, anzi, ciò che è preteso, appunto quella dimensione di autorità oggettiva, che se vuoi puoi anche riformulare in termini di autorità, Secondo me non ci sono gli elementi perché l'autorità richiede un riconoscimento della forza, questa è una cosa che c'è in qualsiasi tipo di diritto, l'autorità del giudice, la sicurezza del giudice è riconosciuta perché c'è una forza, e quindi è distinta rispetto a quello che, all'idealità oggettiva di cui sto parlando, però questa è un'altra questione. Sicuramente non è l'autorità, cioè l'autorità di cui si parla qui e che si esclude qui, non è l'autorità di Dio per applicare la questione della credenza, la credenza in Dio, per esempio, la credenza, ma è l'autorità di colui che crede. Ma giusto perché sia chiaro.
No, non ho capito, cioè, perché quando tu dici ho visto la Madonna, no? Dice, è una cosa in cui ciò che è preteso è oggettivo, mentre l'argomento è deficiente, no? Però i miracoli sono presentati dagli evangelisti esattamente come un argomento, diciamo, meno deficiente o oggettivo, se vuoi, per una pretesa oggettiva. Questo tu lo consideri una pretesa autoritaria?
È autoritaria nella misura in cui l'altro non ha la facoltà, cioè sei solo tu che hai la facoltà di riconoscere questa oggettività.
Lo so, però...
Questa è l'autorità, quindi l'autorità alla fine in termini fenomenologici riguarda colui che crede, colui che pretende, anche se non è nella soggettività l'autorità, ma è nell'oggettività dell'esperienza che fa, siamo d'accordo, però ciò che configura l'autorità è il rapporto con l'interlocutore, nel caso che sto facendo io, che poi la fonte di, questa, di questo rapporto autoritario tra me e l'interlocutore è un'oggettività che a sua volta vuoi chiamare autorevole, se piace l'autore, se chiama come vuoi, insomma, questa è un'altra questione. La questione che io escludo è che un'idealità oggettiva presente in una credenza come pretesa non può configurarsi come una posizione autoritaria nei confronti di una persona che non ha quella pretesa o che non ha quella credenza. Questo sto dicendo. Cioè sto dicendo che la credenza, indipendentemente dal fatto che l'autorità aggettiva sia autoritaria o meno, non è esportabile dal piano individuale al piano collettivo, laddove ci siano delle simmetrie, perché magari non c'è simmetria, tutti quattro la vedono, ma non c'è problema, laddove c'è una simmetria non è esportabile in maniera autoritaria. Fa parte della logica intrinseca della pretesa il fatto che non si impone in casi di asimmetria con altre persone che non pretendono, che non hanno quelle credenze, non si impone la pretesa come una pretesa con un atteggiamento in modo autoritario. Questo
è successo. No, sì, cioè che, ne so, per esempio, gli evangelisti non propongono la fede in Cristo, figlio di Dio, come cioè, autoritativa, autorevolmente, autoritativamente. No,
che non vuol dire che tu non faccia un'esperienza simile a quella dell'autorità quando vieni a Milano, quando vieni a Milano,
no, cioè questo è sull'argomento a favore della pretesa, no?
Certo, questo significa mantenere però aperta l'ipotesi che un'eventuale autorità che sostiene l'oggettività della mia pretesa che questa oggettività non si esaurisca in un elemento autoritario, credo, perché sennò è ovvio che poi anche l'esportazione, cioè se in qualche modo il miracolo è autoritario nei miei confronti, a maggior ragione sarà autoritario nei confronti degli altri e quindi sarà autoritario anche laddove l'altro non ha questa esperienza del miracolo, sarà autoritario la mia pretesa, cioè ci sarà un effetto di contaminazione alla pretesa stessa, cioè quindi per quello che il carattere autoritario comunque secondo me non ci deve essere neanche alla base dell'oggettività insita in una pretesa, indipendentemente dal fatto poi che appunto potrebbe costituirsi in termini di dialogo, con, cioè insomma, di rapporto con l'altro credente. però questo potrebbe configurarsi come una sorta di caveat, no? Cioè tu potresti dire: io ho un'esperienza in cui il miracolo mi si impone in maniera autoritaria, ma la misura in cui pretendo questo non è autoritaria nei confronti degli altri.
Questo è spontaneo, sì.
Però questo significa in qualche modo mettere un
filtro. L'argomento sarebbe universalizzabile, cioè il miracolo, insomma, l'attestazione di legittimità dell'argomento sarebbe universalizzabile solo se, che ne so, Cristo fosse ancora vivo, no? Allora anche voi vedreste che ci sono che fa dei miracoli, no? Per cui, siccome oggettivamente non è universalizzabile l'oggettività dell'esperienza che fonda l'argomento a favore della pretesa, allora la stessa presentazione della pretesa non può essere, diciamo così, autorevole.
Beh, forse un po' al contrario, nel senso che in realtà è proprio perché, cioè, se ci fosse Cristo, lì non sarebbe neanche sul carcere, cioè, lì è semplicemente una ragione, poi una ragione, cioè, dire, guarda, appunto, quello non è autorità. L'autorità ci c'è nel momento in cui sei tu l'unico detentore di quell'esperienza, e quell'esperienza è intrinsecamente impossibile per gli altri. Allora l'unico modo per comunicargliela è impogliela, cioè, perché gli altri non possono. Se tu accetti che gli altri possono fare quell'esperienza indipendentemente dal fatto che tu gliela comunichi, allora non è autoritaria. Sì. Per quello che dico, attenzione, la pretesa intrinsecamente implica come conseguenze di avere sempre un rapporto propositivo e mai coercitivo. Non perché non bisogna essere buoni, non bisogna essere coercitivi, ma perché non può. Cioè, è la sua logica interna che vieta la possibilità di comunicarsi in maniera coercitiva a una terza persona, cioè proprio non funziona.